Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La Juve prende la mira, il pistolero si avvicina, ma Dzeko resta sullo sfondo. Duello d'attacco per questa prova del 9 del mercato bianconero, ore decisive per appunto il reparto offensivo di Pirlo, che raccontiamo oggi a terzo tempo. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, buon pomeriggio da Alberto Mauro.
Ben ritrovati, sempre in diretta qui su Radio Bianconera, il terzo tempo di Radio Bianconera con una certezza, almeno diciamo che non una certezza assoluta, ma relativa, il fatto che da questa stagione la Juve tornerà ad avere un centravanti, almeno un centravanti, se non di più, dopo una stagione nella quale in quel ruolo si sono alternati tanti giocatori, lo stesso Ronaldo, Dybala falso 9, però
Higuain
chiaramente, però di fatto forse si è capito che avere un centravanti vero forse può essere un valore aggiunto per la squadra, ma soprattutto per un certo Cristiano Ronaldo, che senza centravanti ha comunque fatto il suo, ecco, magari avrebbe potuto fare ancora di più, chissà, lo vedremo magari proprio in questa stagione.
E come cambia la Juventus con Suarez o con Dzeko? Lo scopriremo anche strada facendo, sì, durante il pomeriggio di Radio Bianconera. Caratteristiche diverse, due giocatori che sostanzialmente potrebbero cambiare molto le sembianze dell'attacco bianconero. Per riassumere per sommi capi, però poi ne parleremo abbondantemente anche con Jacopo Azzolini, ecco. Se Suarez è giocatore che fa pressing, punta la porta e gioca più avanti rispetto ai due reparti, ai due compagni di reparto, nella fattispecie di Dybala e Ronaldo, ecco, Dzeko crea spazi, è un centravanti in grado anche di giocare qualche metro più indietro e di essere forse più funzionale alla squadra?
Forse sì, ecco, dovrà trovare la quadra giusta Pirlo, secondo me lo sta già iniziato a farlo. Continuerà a farlo e lo farà anche sulla base di chi arriverà e di chi andrà via, perché il reparto offensivo della Juve cambierà di molto. Andrà via Higuain, c'è un punto interrogativo abbastanza grande che riguarda Douglas Costa, un altro che riguarda Bernardeschi, c'è Kulusevski che è un esterno in più, di fatto forse più offensivo, no? Che di centrocampo, almeno nelle idee di Pirlo, sì. E c'è soprattutto un centravanti che dovrà arrivare, quale dei due? Al momento è difficile dirlo, hanno entrambi delle grandi qualità, grande esperienza, c'è chi preferisce Suarez, chi preferisce Dzeko. Posso dire che a mio modesto parere sono tutti e due comunque un upgrade rispetto a Milik, di cui si parlava qualche mese fa, poi da quando è andato via Sarri l'opzione Milik, che di fatto aveva trovato un accordo con la Juventus, è via via raffreddata. Stesso discorso, o meglio discorso simile per Dzeko, perché un accordo con la Juventus c'è anche a livello personale. C'è anche quest'altra pista parallela che riguarda Luis Suarez, ovviamente non arriveranno tutti e due, ne arriverà uno dei due, ma in questo momento secondo me è giusto che la Juve giochi anche su due tavoli e cerchi un attimo di capire quale dei due possa convenire, non solo a livello economico ma anche di opportunità, o meglio se si libererà prima Suarez che è in trattativa per la buona uscita col Barcellona, o si libererà prima Dzeko, che è tenuto un pochino in ostaggio dal Napoli, da De Laurentiis, che sta facendo un pochino di pressioni per cedere Milik alla Roma. La Roma chiaramente non lascerà andare Dzeko senza un sostituto, quindi un po' una partita a scacchi nella quale in questo momento si può dire che Paratici ha la regina in mano. Credo sia la regina, no? Quella che comanda. Sì,
chiedo aiuto perché
è la regina. Mi sono un po'...
Ecco, per quanto riguarda ecco, il reparto offensivo, no? Bianconero, ci sono queste due opportunità. Sì. Ecco, ci arriviamo nel corso della puntata perché ci scrive un nostro amico. C'è anche un giallo relativo al passaporto di Luis Suarez.
Sì,
no?
Che lui tecnicamente, teoricamente, anche in pratica ha la nazionalità anche italiana, siccome è, o almeno il passaporto europeo.
Non ha mai avviato le pratiche,
esatto,
per ottenerla. In virtù del matrimonio con la moglie Sofia Balbi, cittadina italiana friulana, ovviamente, anche con i suoi tre figli, insomma, lui potrebbe ottenere sia il passaporto italiano in virtù di questo matrimonio.
Esatto.
Ma anche quello spagnolo per quanto riguarda la sua permanenza al Barcellona superiore a due anni.
Può scegliere, però non ha mai...
Quello che arriva prima a questo punto.
Esatto,
no?
Però non ha mai concretizzato la scelta.
Non ha mai avuto bisogno di farlo.
Probabilmente non ha mai pensato di spostarsi. Effettivamente il passaporto spagnolo ce l'ha di default per aver lavorato in Spagna, un extracomunitario che viene assunto, ecco, in Spagna ha di default il passaporto spagnolo. Probabilmente non ha mai fatto la richiesta, non ha aperto le pratiche, come si dice, e quindi è un nodo supplementare, ulteriore, oltre a quella buona uscita, oltre a quello dell'ingaggio che di fatto è stato sciolto, trovato. L'accordo per l'ingaggio di fatto c'è con la Juventus sui 10 milioni netti, che poi in virtù del decreto crescita dovrebbero essere sui 14-15 lordi per la Juventus,
che quindi... circa il risparmio che si avrebbe con la cessione di Gonzalo Higuaín.
Cioè, esatto,
per risparmio poi è tutto da vedere, perché bisogna parlare di buonuscita per il Pipita, però sostanzialmente
è anche l'opzione che la Juve possa versare un piccolo bonus, una specie di risarcimento al Barcellona per velocizzare un attimo questa pratica, questo rilascio.
L'obiettivo quello di Suarez è di liberarsi a zero, ovviamente, esatto. Però c'è quest'altra opzione. Invito a scrivere su Facebook, in attesa che venga ripristinato la messaggistica tradizionale.
Sì.
Sono già in tanti a farlo. Allora,
bravi.
Francesco ci scrive: si tira un po' per le lunghe per quanto riguarda la punta, fra due settimane si riparte, no, e poi vedo che non esce nessuno.
Per quello che la Juve sta cercando,
si preoccupa
di
Francesco.
Perché la Juve sta continuando a trattare su due linee parallele? Perché sta cercando di capire anche quale dei due si libererà prima. Non è detto che andrà con certezza su quello dei due che si libererà, ma il fatto che uno dei due si è liberato prima potrebbe essere un fattore decisivo, magari non determinante, ma decisivo nella scelta del nuovo centravanti bianconero.
Andrea, buon pomeriggio. Per quanto riguarda Gossens, non si sa più nulla, e poi ci chiedono anche di Bellerin.
Bellerin credo che sia, non so se è ufficiale, ma credo che sia già apparecchiato al PSG. È un nome che la Juve segue da anni, è uno di quei nomi che sono tornati ciclicamente, ma in questo momento, se non è già fatta, mi sembra molto molto vicino al PSG. Attenzione a Dest, che è un altro profilo estero che la Juve sta seguendo. Anche lui però costa tanto, credo che l'Ajax non sia disposta a privarsene per meno di 20 milioni, giovane, grandi prospettive, grandi margini, però è chiaramente un nome su cui la Juve sta facendo delle valutazioni, ma al momento di concretissimo non c'è nulla.
Intanto di concreto c'è il rischio che Ronaldo non giochi la sfida tra Portogallo e Croazia a Porto per un problema al piede destro,
nulla di
preoccupante, un'infezione
trascendentale.
Però c'è in corso questo trattamento.
Sì, oggi non si è allenato, chiaramente la mancata presenza di Ronaldo all'allenamento del Portogallo ha destato un attimo gli allarmi dei tifosi e degli addetti ai lavori, risolto subito il giallo per questa infezione al dito, quindi Ronaldo non si è allenato oggi, rimane in dubbio per la prossima partita.
Hai detto una cosa importante, tornando al mercato, no? Hai detto la Juventus segue queste due piste parallelamente, e siano più o meno il borsino è simile, no?
Siamo lì, Dzeko
e Suarez, con i piccoli intoppi che potrebbero andare a condizionare il passaporto o comunque la presa di posizione da parte del Napoli, De Laurentiis, in grado di incidere sul futuro di Edin Dzeko. Queste sono le due variabili più importanti. C'è anche da dire che le caratteristiche sono diverse, e ne parleremo abbondantemente nel corso della puntata.
Con chi proprio di quello si occupa, di caratteristiche, di tattica. Quindi.
E questo è già un punto abbastanza importante, no? Cioè, la Juventus vuole un centravanti e poi, insomma, in base alla destinazione...
Forse non tutti e due loro, però
loro due.
Un big e magari un altro nome alla Ken.
Anche perché se tu giochi in questo modo, le rotazioni poi in un certo senso dovrebbero poi far rifiatare, no, il titolare, e probabilmente non con Dybala. Anche se quella potrebbe essere un'opzione che si è vista lo scorso anno. Dicevo che la Juventus vuole chiudere il mercato il prima possibile, vuole definire l'attacco il prima possibile. Sì. E c'è il rischio che questa fretta, in un certo senso, indirizzi in maniera decisiva la scelta del nuovo numero 9.
Forse sì, però secondo me ci sono delle gerarchie, ci sono delle preferenze che saranno magari indirizzate dalla fretta, ma non vincolate a tutti i costi. Ovvero, come... chi dei due si libererà prima avrà più chance di arrivare alla Juventus, ma credo che la Juventus, Pirlo, Paratici guardino anche altre cose, anche questioni più tecniche, anche delle preferenze che sono proprio a livello tattico, no? Quindi secondo me non è detto, è probabile, ma non è detto che il primo che si liberi tra Dzeko e Suarez sarà quello che poi vestirà la maglia della Juventus e porterà il numero 9 sulle spalle. Però è anche probabile che il primo dei due che si libererà possa dare una sterzata magari anche decisiva all'operazione centravanti.
Nell'ultima parte della puntata di oggi proveremo a occuparci della questione stadium e della possibilità che torni ad avere i tifosi per la prima di campionato.
È una tematica che interessa, immagino, anche
molto
i nostri ascoltatori.
Questa iniziativa, tra virgolette, della Regione Piemonte, che si è mossa prima, però insomma, non dipende tantissimo, abbiamo scoperto e scopriremo nel corso anche di queste due ore.
Sì.
Tanto dalla parte politica quanto da quella tecnico-sanitaria, per quanto riguarda la scelta di riaprire gli impianti sportivi, lo stadium in particolar modo. Poi con Clara Albuquerque torneremo sull'incontro stampa di ieri di Artur, una bella conferenza piena di spunti per quanto riguarda gli obiettivi, sì, la consapevolezza del giocatore. E per quanto attiene invece al ruolo, c'è un grandissimo punto di domanda su dove giocherà.
Secondo
e quale sarà
me...
anche il ruolo non inteso in campo, ma nella gerarchia di nell'economia di un centrocampo che è ancora in fase di definizione.
Secondo me i grossi interrogativi sono soprattutto nostri. Secondo me Pirlo ha già le idee, non dico chiare, ma più chiare di una settimana fa o due settimane fa. E secondo me nella sua idea Arthur può essere il regista. Ecco, quel che poi mi piacerebbe chiedere poi a Pirlo è se in questa stagione la Juventus potrebbe puntare su un doppio regista, no? Ovvero due giocatori che si alternano nel ruolo con caratteristiche diverse, quindi Arthur e Bentancur, ma che possano poi all'occorrenza giocare o uno o l'altro, che è poi una novità, no? Rispetto agli ultimi anni, a Pjanic prima e lo stesso Pirlo in regia prima di lui. Questa potrebbe essere una soluzione, anche magari a seconda del sistema di gioco, del 3-4-3, del 3-4-1-2 o del 4-3-3. Insomma, Pirlo potrebbe variare il regista. Credo che non si prescinda dalla...
Ma non è un ruolo un po' troppo delicato quello del regista,
sì,
per avere due soluzioni equipollenti, diciamo?
Da un lato sì, però dall'altro potrebbe essere un'opzione in più per la Juve, no? Non credo che si prescinda dalla posizione in
Pirlo
campo.
Pirlo non ha mai avuto un vice Pirlo, se non
no,
fosse...
No, però Pirlo era Pirlo. Pjanic era Pirlo,
per carità.
Anche... Però se
Pjanic
se
alla
bene,
fine l'ho avuto un
esatto,
vice Pjanic.
In un momento di carriera in cui era in declino, cioè negli ultimi due anni, ha iniziato a giocare Bentancur, prima ogni tanto, poi con una certa continuità, fino di fatto, tra virgolette, a rubargli il posto nell'ultimo periodo. E quindi forse iniziare la stagione magari con due registi, chiaramente con caratteristiche diverse, ma col fatto che Pirlo possa anche decidere se far giocare uno o l'altro in base alle condizioni, che più in forma, le caratteristiche degli avversari o anche il sistema di gioco, secondo me può essere un valore aggiunto della Juventus. Poi chiaramente è un esperimento, se le cose non dovessero andare benissimo si può subito cambiare, si può puntare su uno o sull'altro, ma inizialmente magari avere due opzioni invece che una sola fissa può essere un valore aggiunto.
E Tommy ci scrive: arriva Icardi, secondo lui Mario, sempre su Facebook, giocherà Kulusevski? Punto
sì,
di domanda.
Giocherà.
Se sì, in quale ruolo è fortissimo? Anche qui, in base al modulo, sarà
esatto,
importante capire dove verrà schierato l'ex giocatore del Parma. Io me lo aspetto in un tridente, eventualmente
allora,
alto
sì, nel
a
4-3-3,
però non dall'inizio. Oppure
anch'io, può giocare nel tridente, può giocare nel 3-5-2 esterno. Però non può giocare nel 4-3-3 a centrocampo. Nei 3 di centrocampo non può giocare, nei 5 sì, nei 4 potrebbe, ma non so se Pirlo è interessato al 4-4-2 o comunque al centrocampo a 4, e nel tridente può giocare tranquillamente. Quindi insomma è anche un jolly import. Secondo me andrà a ripercorrere le orme tattiche di Bernardeschi. Sperando...
No, e lì c'è una grandissima incertezza.
Tattiche sperando che possa dare qualcosa di più, soprattutto a livello di continuità, di quello che ha dato Bernardeschi, che è partito bene e poi si è un po' spento strada facendo.
Mario Gago, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao Mario.
Mario, ci senti? Proviamo a perfezionare il collegamento con Mario Gago, che oggi non si vuole né far vedere né far sentire.
È timido, oggi è timido. Oppure c'è di meglio da fare, forse.
Allora, prossimo beato volta.
Lui. No, però è chiaramente
ci racconta
è
il suo pomeriggio.
E no, interessante capire anche il suo punto di vista, che è direttamente interessato dalla situazione che
certo
riguarda Leo Messi, perché probabilmente si arriverà a una decisione definitiva proprio in queste ore. Si è parlato del muro contro muro, si è vista la posizione del padre Jorge, che ha raggiunto Barcellona e sarà anche oggi a colloquio
con Bartomeu.
E parla
di una possibile permanenza del
esatto,
figlio a Barcellona.
Si è ammorbidita la posizione di Messi, del suo entourage. Vedremo se poi si arriverà a questo matrimonio, che sembra un po' il matrimonio che si è consumato tra Conte e l'Inter, no? No, vado via, volano i piatti, volano gli stracci, ma poi si torna sotto lo stesso tetto, diciamo.
Vedremo. Ce l'abbiamo Mario?
Ancora no.
Ma continuate a scriverci solo su Facebook, perché non funziona
al momento
la messaggistica.
Quando rifunzionerà la messaggistica potrete chiaramente tornare a scriverci al nostro numero. Al momento andate con Facebook, che almeno lì non ci sono problemi.
Appunto. Allora, Giampaolo, ma che arriva il morditore, sì o no? Secondo me meglio lui degli altri due. Davide si chiede: Zapata alla Juventus?
Non lo so.
Molto difficile.
Ultimamente se ne è parlato veramente poco. È stato probabilmente un nome che ha valutato la Juve al momento. Io direi che mi sento di dire che la corsa per il centravanti titolare è a due nomi, e sono Dzeko e Suarez. Al momento, sai, non saprei dirti quale dei due in vantaggio. Li vedo tutti e due con le stesse possibilità. Forse proprio nelle ultime ore leggermente qualcosa in pochino più Suarez, ma siamo lì. Secondo me se la giocano al filo di lana, come
sai,
si diceva.
Dico, più Suarez in questo momento, ma in questo momento ma forse ma per proprio, pochissimo, esatto. Perché è più forte l'accordo tra le parti, mi riferisco a Juve, sì. Il giocatore, mentre Dzeko è in bilico nei confronti di più situazioni, una permanenza.
Sì, in più non dipende neanche direttamente da lui, anche Suarez non dipende da lui, perché molto dipende dal Barcellona e dalla buona uscita.
Però l'indirizzo del giocatore sembra essere più chiaro.
Sì, un po' più chiaro. Dzeko, è vero, è anche un pochino più legato alla città, a Roma.
La sua famiglia vorrebbe
il secondo
continuare
figlio,
a vivere
potrebbe...
nella capitale.
Esatto. Quindi non lo so. Forse anche un pochino più fame di rivincita, di rivalsa Suarez. Questa è una mia impressione. Vedremo. Però sono due nomi affascinanti, due profili di esperienze interessanti. Secondo me chiunque dei due arrivi farà molto bene nella Juve, ma soprattutto al fianco di uno come Cristiano Ronaldo. Insomma, è uno dei migliori a valorizzare la prima punta di turno, e lo ha dimostrato nella sua carriera.
Allora, ce l'abbiamo Mario Gago? Proviamo.
Si vede, ma non si sente.
Mario, se ci sei,
si sente,
batti
ma
un
non
colpo.
Si vede.
Niente. Silenzio. Il giallo Gago. Si infittisce.
Sai cosa facciamo adesso? Magari proviamo a sentirlo al telefono. Così
sì, ma
stavamo
provando a farlo.
Tagliamo la testa un po' tutto. No, ma chiaramente, sai, lui.
Ma è bellissima questa cosa. Adesso ce la portiamo dietro apposta per tutta la puntata.
Il fantasma.
Allora, Andrea, secondo me Messi ha fatto un po' la figura del codardo. Addirittura ha sempre professato amore eterno per il Barcellona. E ora che il Barcellona ha più bisogno di lui, si fa ingolosire da altre situazioni.
È vero, ma le situazioni cambiano. Cascate
d'oro dalla Premier.
L'amore ogni tanto finisce o si trasforma in qualcos'altro. Secondo me, da un certo punto di vista, è vero.
Questa è un braccio di ferro tra lui e il presidente,
esatto.
E il duro fax e tutto il resto è volto proprio a consolidare questo matrimonio,
esatto,
credo.
Non so se hai visto le reazioni di tutti i suoi compagni, di Puyol, che non è proprio un compagno o un ex compagno qualsiasi, ma insomma è uno che ha fatto la storia del Barcellona. Quindi secondo me dietro è vero, c'è una questione anche politica, c'è una situazione che va oltre il campo, che va oltre l'amore infinito per una società che puoi avere o non puoi avere, e sono situazioni che prescindono. E quindi evidentemente quel qualcosa in più potrebbe anche spingere Messi, da un lato, ad aver fatto quello che ha fatto, perché è una presa di posizione molto importante quella che ha avuto lui, forse per certi versi inaspettata, trattandosi proprio di lui e il Barcellona, la società che l'ha cresciuto, l'ha preso, gli ha dato una possibilità, ha investito in lui anche dal punto di vista delle cure, no?
Quando era molto giovane,
ragazzino. E in questo momento, da certi punti di vista, quello dei tifosi in primis, si può sentire tradita magari. Però bisogna anche riconoscere le legittime esigenze di un giocatore che a un certo punto della sua carriera, dopo un 8-2, dopo tanti anni passati al Barcellona, e un rapporto di questo tipo col presidente, può anche prendere in considerazione alternative, può anche decidere di mettersi in gioco altrove. Non è, secondo me, non si può criticare a prescindere una posizione, quella del Barcellona, e nemmeno l'altra, quella di Messi. Bisogna cercare di capire perché si è arrivati a questa situazione. Se uno come Messi, che è la storia del Barcellona, arriva a comportarsi in questo modo, evidentemente ci sono stati dei passaggi che magari noi non abbiamo neanche ben chiari, che però lo hanno portato a reagire così.
Ovviamente.
Non voglio prendere difese di Messi e nemmeno della società, mi limito a dire quello che vedo da osservatore esterno, ecco.
Il centrocampo bianconero, ci scrive Rino, ma è una situazione molto particolare, ci ne parleremo tra pochissimo se riusciamo ad andare da Mario Gago. Intanto arrivano i messaggi. Rino
vicino... in un bunker, pare sia in un bunker in alta montagna, quindi è per quello che, che si fatica a metterci.
Irenei magari,
forse sì, forse
vicino
sì.
Ad Arthur e Bentancur ci vuole un Pogba, De Bruyne, Kanté, ci va un giocatore fisico secondo il nostro amico.
McKennie non lo è ancora, ma potrebbe diventare quel motorino anche fisico di cui può aver bisogno la Juve in quel ruolo, no?
Antonio si dice che non è al momento un centrocampo all'altezza della Juventus.
Non è un centrocampo all'altezza del miglior centrocampo che hai avuto 2015, no? Sì. Marchisio in quelle condizioni, Vidal, Pogba, Pirlo, non è quel centrocampo e non è neanche lontanamente paragonabile. Però è un centrocampo che ha una prospettiva. McKennie, Kulusevski, anche se giocherà probabilmente esterno. Arthur ha 23 anni. È un centrocampo sul quale si può investire per il futuro. Nell'immediato non avrà lo stesso impatto di quel centrocampo, però è un centrocampo che tra qualche anno potrà diventare un centrocampo importante.
E forse funziona tutto, pure la messaggistica, e guardiamo. Sì, esatto, ce l'abbiamo. Forse. Mario Gago, video.
Ciao Mario.
Ben ritrovato,
ciao,
buon pomeriggio.
Ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Mario.
Allora, per quanto riguarda la situazione Suarez, al momento il punto di vista iberico, qual è, a che punto siamo per questo trasferimento probabile?
Dal punto di vista da Barcellona è che Luis Suarez non è un giocatore con sul quale conta Koeman, perché il giocatore non è, entra nei piani già con 33 anni, 34 anni il mese di gennaio, tanti problemi fisici e manca un anno di contratto. Ma a questo punto il Barcellona vorrebbe guadagnare qualcosa. E il Barcellona non è disposto soprattutto a pagare l'ultimo anno di contratto che ha, di stipendio del contratto che ha Luis Suarez a Barcellona. Una cosa che l'uruguayano, il giocatore, vorrebbe ricevere, no? Vorrebbe guadagnare i soldi del Barcellona, interrompere il contratto e poi a questo punto firmare con la Juventus. In questo punto la situazione è bloccata. È vero che lui ha dato il gradimento a andare per la Juventus e poi sta la questione del passaporto.
No? Sì.
Sappiamo che Luis Suarez non ha passaporto spagnolo, non ha passaporto italiano, lo ha la sua moglie. In Spagna con questa situazione, se tua moglie ha il passaporto comunitario non sei un extracomunitario, in Italia no.
È vero.
Ma non è così facile fare il passaporto spagnolo, anche se lui lavora nel Barcellona in Spagna da più di 6 anni, quindi è una roba burocratica che ci mette un po' di tempo. Vediamo se riescono a agilizzare questa cosa, perché non mi sembra che Suarez farà la procedura per fare la nazionalità italiana, perché ci vuole un esame di italiano e a questo punto Suarez non parla italiano. E quindi ci sarà di vedere come riescono a sciogliere questi due nodi. Il primo, liberarsi gratis del Barcellona e guadagnare anche qualche parte dello stipendio che ancora ne manca. Il secondo, la roba del passaporto. Quindi ancora manca per poter dire che la trattativa è fatta.
Chiarissimo, mancano due passaggi di fatto per poi portare Suarez verso direzione Juve. Verso Torino.
Vorrei chiedere una cosa,
i tempi
tecnici tu li ne avete parlato per fare il passaporto spagnolo in questo periodo in particolar modo?
Allora, in un periodo normale di solito si mettono almeno 2 settimane,
sì,
o un po' più di 1 settimana e mezza. Però è vero che anche ci sono altri giocatori che si hanno messo qualche mese in più. Non si sa se perché non avevano tutti i documenti in regola. Il caso di Gabriel Paulista con il Valencia, il caso di Vinicius col Real Madrid, si hanno messo qualche mese in più. Bisogna capire quanto sono veloci questi agenti di Suarez, no? Questi procuratori, in presentare tutti i documenti e ne spingere in riuscire a fare la procedura veloce. Si aspetta, o almeno il giocatore, l'entourage del giocatore aspetta al massimo 2 settimane. Però infatti poi con la pandemia, con il Covid, magari si mette qualche giorno in più, vedremo.
Certo. Mario, Suarez è chiaramente in cima alle preferenze dei tifosi anche rispetto allo stesso Dzeko. Tu che lo vedi, lo vivi, ti sembra lo stesso tipo di giocatore rispetto a qualche anno fa? È vero che ha avuto degli infortuni, anche l'ultimo abbastanza pesante durante il lockdown, mi pare, se non erro, che l'ha tenuto fuori dal campo per un po'. Cioè, che tipo di giocatore è? È lo stesso di qualche anno fa? È un giocatore in declino ma ancora in grado di fare la differenza? Oppure è un giocatore, insomma, che può pensare di andare di fatto a svernare in Italia, o ancora qualcosa da dare secondo te?
Sicuramente da svernare no, perché è un giocatore con un carattere sempre competitivo e che sempre prova a dare il massimo, che sempre prova a segnare, soprattutto anche nelle partite importanti in Champions League prova a lasciare il suo segno. Ma è vero che la sua condizione fisica è molto lontana dagli anni 2011-12 fino al 2014, l'anno che ha vinto la Champions League il Barcellona, il triplete in quella finale a Berlino, dove si vedeva un Luis Suarez molto più fresco, dove aveva questo cambio di velocità e insomma riusciva a liberarsi dei rivali e avere lo spazio per segnare da fuori area. C'è una statistica che l'ha perseguito gli ultimi anni a Barcellona, è che in Champions League non ha segnato fuori casa da più di 3 anni, quindi sempre fuori nelle partite importanti da group stage in poi, no? Da fase girone in poi, e quindi le ha seguito soprattutto come ha sofferto il Barcellona. Se ricordiamo Roma, se ricordiamo Liverpool, se ricordiamo tutte le partite dove anche contro il Lyon che pareggia 0-0 un ottavo di finale, poi è vero ha segnato a Lisbona in quell'8-2, però non è servito molto. È vero. Quindi è un giocatore che ha grande qualità, però è vero che è nel punto della sua carriera che sua qualità fisica sta scendendo, quindi è anche una scommessa, nel senso che se ha un altro infortunio nel suo ginocchio, come hai detto, se non è per la pandemia la stagione era finita per lui, infatti per quello il Barcellona prende Braithwaite, dobbiamo ricordarglielo.
Sì. Quindi... Ma è vero che ha chiesto la maglia numero 10 Braithwaite?
No, ha chiesto rimanere e poi vedremo cosa succederà. Mi sembra che Koeman lo gestirà abbastanza bene. Vedremo
se rimane. Spero che la maglia numero 10 non finisca, con tutto rispetto che ho per lui, perché ormai non finisca sulle
sue poi spalle. Perché se volete cambiamo a Messi,
ecco,
perché l'ultima retroscena.
Sì, interessante.
L'ultima retroscena è che ci sono addirittura più chance che rimanga. Messi rimanga al Barcellona che vada via. E questo è per una questione che Bartomeu ha gestito molto bene alla fine, tanto criticato dal presidente del Barcellona. Lui, sempre quando la situazione era più calda, ha detto pubblicamente, ha filtrato alla stampa spagnola, che se il problema era lui, lui dava la dimissione sempre e quando Messi spiegasse perché dovrebbe andare al Barcellona. Che meglio detto, se Messi dice che se il problema è Bartomeu, io me ne vado e lui rimane. Questo ha fatto tirare le corde un po', perché Messi doveva pronunciarsi che qual era il problema, no? Se il problema è con la dirigenza o con il Barcellona. E su questo Messi sta riflettendo, perché il problema è vero è col progetto del Barça, ma non con la città, non con la tifoseria, non con la squadra. È col progetto e con tutta la dirigenza che ha gestito un po' gli ultimi anni, no? Che ha fatto appunto un progetto che ha vinto un triplete, e poi è sparito e non è riuscito a vincere nessuna Champions League in più. Mario. A questo punto sicuramente qualcuno l'ha assessorato male, perché il Manchester City era favorito, è favorito ancora a portarsi Messi, però il Manchester City non può pagare neanche una cifra vicina a 100 milioni di euro per portare Messi, se poi vuole o deve pagare uno stipendio per 100 milioni di euro. Se Messi rimane libero, vuol dire a costo zero, il Manchester City certo che le paga 100 milioni di euro, però ormai Messi non rimarrà libero, perché la clausola di liberazione è chiara che
è già scaduta
il 10 giugno, certo. Quindi questo è stata chiara la clausola di 700 milioni neanche c'è, perché l'ultimo anno sparisce, ma comunque deve arrivare un club e a fare un accordo col Barcellona, perché se no se va a fare un giudizio, se fa la procura, e questo nessun club nel mondo vorrebbe mettersi dalla parte di una procura, perché se poi perde il giudizio devi andare a pagare 700 milioni di euro, devi pagare tantissimo soldi, quindi il Manchester City è furbo e non si metterebbe in questa, in questa cosa, quindi è solo Messi contro il Barcellona, e a quel punto Messi sta riflettendo.
Dobbiamo salutarti Mario Gago, sempre un piacere averti in collegamento telefonico, Radio Onda Zero, a risentirci e buon pomeriggio.
Grazie per tutti questi retroscena molto interessanti. Ciao Mario, a presto.
Valore attuale di mercato secondo Transfer Market di Messi 112 milioni a oggi.
Forse anche un po' di più.
Valore massimo 180 milioni se torniamo indietro al 1 gennaio del 2018.
Io sarei sui 150.
Beh, vista l'età, 33 anni.
No, 150.
Considera il valore di mercato di Ronaldo due anni fa.
È vero, però Messi e Messi. Se Lautaro va sui 100... Io Messi lo valuterei.
È lì l'età che sposta.
È l'età, no, in effetti, ma ci può stare come valutazione. Io lo valuterei ancora qualcosina di più. Però
abbiamo sforato un po'.
Sarà longevo. Però
ne parliamo magari nel corso della prossima parte. Dopo il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Francesco Calabro in regia. I vostri messaggi che sono tornati al 340-5425-324. Ci scrivono: allora, inizio a essere pessimista per Suarez. Un nostro amico, poi.
Perché?
Anzi, è il momento migliore in teoria.
Perché?
Per quanto riguarda questa trattativa.
Scrivici perché è pessimista. Magari ha degli elementi in più che a noi sfuggono. È pessimista? No, io ribadisco quello che so io, che magari non è l'assoluta verità, ma che a me risultano queste due strade parallele. Al momento faccio fatica a dire quale di due sia davanti. Ognuno di due ha dei vantaggi e degli svantaggi, per così dire. Tutti e due ancora sono bloccati da alcune, forse per la questione passaporti, diceva il nostro ascoltatore.
Allora, ci saranno anche dei buoni rapporti tra i consolati che in grado di permettere un trasferimento all'interno della finestra di mercato. Ecco,
esatto,
ovviamente stiamo parlando degli slot extracomunitari con la Juventus. Ha finito gioco forza. Poi sento ripetere che tra Suarez e Dzeko chiunque arrivi sarà un gran colpo, ma come si fa a mettere Dzeko sullo stesso piano di Suarez? Uno è un ottimo giocatore e l'altro è un fuoriclasse.
Sì,
Palatici, portaci il pistolero, Gianluca da Roma.
Sono assolutamente d'accordo con il valore dei due giocatori. C'è da considerare anche questo.
Ma l'abbiamo anche detto.
Che Suarez arriva da una stagione in cui ha avuto due infortuni, il secondo abbastanza pesante durante il lockdown, è stato fuori diverse settimane. Quindi è chiaro che questa è una discriminante, è un fattore da considerare. Sul valore assoluto dei due giocatori sono assolutamente d'accordo, cioè il miglior Suarez è nettamente superiore di tanto anche al miglior Dzeko, però in questo momento bisogna considerare anche il momento proprio, e quindi il fatto che Suarez arrivi da una stagione un pochino complicata dal punto di vista fisico.
Quindi c'è qualche rischio in più, dici, su Suarez per quanto riguarda la sua tenuta fisica al momento rispetto a quella del bosniaco?
Sì, al momento sì. Chiaramente io mi immagino che prima che la Juve decida di puntare su un giocatore, fa le visite mediche approfondite, fa magari degli ulteriori test.
Ieri è tornato qui in studio, la giornata dedicata alle visite mediche di Patrick Schick.
Lo sapevo, Schick. È stato un dramma.
A che ora abbiamo finito?
8 ore e qualcosa sotto il sole, un caldo abissale.
E non ci dicevano
e
nulla.
E non ci dicevano niente.
Esce, ma non esce.
Esatto, tutto a posto.
Tutto a posto, aspetta, però se ricordi il responsabile della comunicazione dell'epoca. Mm. Ci disse sì, però attenzione perché l'ufficialità arriverà nelle prossime settimane, c'è ancora da terminare l'iter.
Sì, deve ancora tornare a rifarle.
Deve tornare a fare qualcosa,
a fare l'ultima tranche. Ma come 8 ore c'è ancora ore. L'ultima tranche. Poi abbiamo capito che effettivamente c'è stato qualcosa che non andava. La Juve ovviamente su quello ha glissato e l'abbiamo scoperto poi successivamente. Sono state poi delle problematiche che hanno convinto la Juve a non puntare sul giocatore. E poi il giocatore, tra l'altro, ha fatto il suo alla Roma, il suo tra virgolette, e adesso credo che sia fatto all'Ipsia, se non erro è ufficiale all'Ipsia.
Sì, diciamo che un po' ha deluso le aspettative.
Ha deluso qua alla Roma e adesso il trasferimento credo che sia ufficializzato all'Ipsia.
Allora, Artur Melo ieri si è presentato, ne parleremo nel corso della seconda parte, intanto lui si ripresenta,
un messaggio
attraverso i social, di poco lo ascoltiamo.
Sto qui allo stadio. Um lugar é muito especial, estou muito feliz por estar aqui. Tenho certeza que vamos ser muito felizes aqui nesse estádio, minha nova casa. Enfim, muito entusiasmado, ansioso por estar aqui e fino alla fine.
Fino alla fine, prima frase in italiano,
forse la cosa, esatto, la cosa che più si è compresa dal suo discorso, però un bel saluto ai tifosi juventini dallo stadio.
Ce la facciamo tradurre dopo da Clara.
Assolutamente sì, perché io mastico poco, però
portoghese, così. Andiamo con l'italiano invece, quello dei nostri messaggi vocali, sentiamo qualcosa.
Buon pomeriggio,
Carmelo.
Ci speriamo che non vi siano fraintendimenti, Kulusevski è certamente un attaccante. Però di questa situazione Suarez Dzeko rischiamo veramente di essere vittime, perché vorrei capire tra 2 settimane con chi giochiamo di punta. Qua si stanno infortunando tutti, c'è questa querelle, però ancora non si capisce chi gioca per la Juve. Forza Juve, ciao.
Grazie davvero, Carmelo.
Allora, una precisazione su Schick: non all'Ipsia ma al Bayer, e non è ancora ufficiale perché proprio nelle ultime ore Schick è in quarantena a causa di una positività al Covid-19 da parte di un suo compagno di nazionale. Quindi al momento
hai fatto bene a precisarlo.
È in stand-by, però ho controllato, perché poi tutte le trattative di mercato è difficile tenerle sotto controllo tutte, e in questo momento la trattativa che lo riporterebbe al Bayer è di fatto in stand-by, in attesa poi che credo che finisca la quarantena.
Altro da ascoltare, sentiamo qualcosa.
Good morning.
Matteo da Los Angeles.
Good morning, Marco. Good morning, Alberto. Suarez Dzeko, secondo me sono due grandissimi giocatori, probabilmente il cieco più funzionale al gioco di squadra, ok? Mm-hmm. Suarez ovviamente se sano e bene, e se sta bene è una gran presa. Io lo criticavo, però ho guardato i numeri, l'anno scorso ha giocato 36 partite, negli ultimi 2-3 anni comunque è andato sempre sopra le 44, mi pare. Magari un cambio d'aria potrebbe anche fargli bene, se arriva gratis e con lo stipendio che dicono,
ci sono è un affare vantaggioso, visti questi numeri. E anche
dall'altro punto di vista mi pongono un problema,
la fiscalità.
La Juve potrebbe giocare con un tridente Ronaldo Suarez Dybala, o
la sostenibilità Ronaldo, del tridente, ce ne occuperemo tra pochissimo, con Jacopo Azzolini.
Sì, perché è giusto anche avere dei dubbi riguardo la possibile sostenibilità, come c'è stata, no? Riguardo il tridente pesante Dybala, Higuain, Ronaldo. Effettivamente, anche nel caso di Dzeko, anche se Dzeko è un altro
c'è
tipo di giocatore,
c'è stata la sostenibilità.
Forse più con Suarez, che è un tipo di giocatore più simile a Higuain. Ma di fatto, secondo me, nell'idea di Pirlo c'è un po' quel ritornello che avevamo sentito molto più con Allegri rispetto a Sarri, cioè i giocatori di qualità poi alla fine in un modo o l'altro giocano insieme, più qualità c'è meglio è.
Tanta qualità in questa Juventus, viste le alternative possibili, ne parliamo con Jacopo Azzolini, Talent Match Analyst di Radio Bianconera, buon pomeriggio.
Ciao Jacopo, benvenuto.
Ciao ragazzi, saluto a tutti.
Cambierebbe la
abbiamo
Juventus?
Abbiamo letto i suoi approfondimenti, sì, molto interessanti, anche su Calcio News 24, Juventus News 24, che riguardano proprio i due attaccanti, no? Che sono definiamoli in questo ballottaggio per la maglia numero 9 della Juventus. Allora ti chiediamo un po' quali sono le differenze, gli aspetti, i punti in comune, e soprattutto chi secondo te dei due si può sposare meglio, un po' con Cristiano Ronaldo e un po' magari con l'idea di gioco di Pirlo, anche se non la conosci tu, non la conosciamo neanche noi l'idea di gioco di
Pirlo. E
poi
abbiamo parlato appunto della sostenibilità a prescindere del tridente in questa squadra, con un centrocampo che deve avere la possibilità di supportare, sopportare, sì, in generale i tre giocatori offensivi.
Allora, da quello che ho saputo io, prendetelo
con le
ovviamente,
pinze,
cioè con le molle, Pirlo vuole Dzeko e io sinceramente sono abbastanza d'accordo con lui. Le incognite tra i due sono simili, cioè sono attaccanti che hanno veramente bassi numeri nel pressing, che non lavorano tanto in fase di non possesso, e contando che proprio il pressing offensivo è stato il principale tallone d'Achille dello scorso anno, insomma l'allenatore dovrà studiare qualcosa, cioè non dovrà trovare bene giocatori che sopperiscano alla loro scarsa indole difensiva, uh-huh, e non sarà semplice trovare un equilibrio. Posto che per me il tridente pesante non lo vedremo mai, o Suarez o Dzeko si alternerà con Dybala. Per quanto riguarda invece la fase di possesso, a me pare che Dzeko oggi sia molto più completo di Suarez, si sposi meglio con le caratteristiche di Ronaldo e dia più soluzione alla Juve, aiuta nella risalita perché lui viene incontro, protegge benissimo palla, smista il gioco sugli esterni. Spalletti diceva che le sue qualità tecniche e fisiche gli consentono di essere determinante sia nell'area avversaria che nel cerchio di centrocampo. E alla Roma, rispetto al Manchester City, ha proprio scoperto una particolare indole per la zona di rifinitura, mm-hmm, c'è un giocatore che fa tanti assist, ha una grande visione di gioco e crea spazi per i compagni. Secondo me Ronaldo si troverebbe benissimo con lui, e inoltre secondo me renderebbe la Juve anche più pericolosa nel gioco dal fondo, sulle fasce, perché insomma due saltatori come Dzeko e Ronaldo renderebbero i cross della Juve molto molto pericolosi. Per quanto riguarda Suarez, e da parte dei giornali italiani leggo un po' una visione stereotipata sul giocatore, sì, basti pensare che in Spagna lo reputano quasi come noi reputiamo Higuain, cioè lo reputano un esubero di cui Barcellona si vuole sbarazzare, perché in effetti nell'ultimo anno e mezzo è apparso in un calo veramente veramente drastico, poi magari si rigenera, sì, però a me Suarez lascia veramente tante incognite.
Effettivamente è un po' il discorso che stavamo facendo prima, io lo leggevo più che altro dal punto di vista fisico, no? È stata una stagione abbastanza travagliata la sua, ha avuto due infortuni, il secondo che l'ha tenuto fuori dal campo abbastanza lungo, però è vero che nella valutazione generale sul giocatore, ecco, negli ultimi anni è un Suarez molto molto lontano da quello che abbiamo ammirato, da quello che...
Assolutamente, io ho visto partite per scrivere il pezzo, certo, anche controllato i dati, ed effettivamente sostengono l'impressione dell'occhio, perché è crollato in quasi tutto, in tutti i dati.
Sì, cioè, sì, prova
metà di dribbling, se guardi le mappe di calore, è molto statico, una volta svariava in continuazione,
sì, è vero,
quasi più più passaggi chiave, fa meno rifinitura, prova pochissimi contrasti. Secondo i dati è uno degli attaccanti in Europa che peggio lavora in fase difensiva.
Anche a livello di pressing, pressa molto poco i difensori.
L'unica cosa che si è mantenuta alta è la capacità di finalizzativa, di rendersi pericoloso e segnare, però secondo me, contando che la Juve non ha la rifinitura del Barcellona, secondo me sarebbe meglio un Dzeko che fa giocare meglio i compagni, lui stesso crea assist, dà più soluzioni. Io lo ammetto, Suarez è stato l'attaccante più forte del decennio, secondo me come nove, però oggi Dzeko è più il profilo che serve alla Juve.
Una lettura interessante, cioè Suarez un grande finalizzatore, però ha perso un po' sul resto, Dzeko è in grado forse, meno finalizzatore di Suarez, ma in grado di farti giocare meglio e forse anche di far giocare meglio Cristiano Ronaldo. Questo magari è una lettura.
Quindi tornando ancora alla sostenibilità, con Dzeko forse ci sarebbero più meno equilibri da trovare.
Secondo me è un pochino più semplice a livello, poi adesso chiediamo anche a Jacopo, a livello tattico secondo me Dzeko
è più funzionale
all'idea di Pirlo e al sistema di gioco.
Però ragazzi, se il pistolero gioca da pistolero,
è vero.
Con Dzeko attacchi meglio, secondo me ti dà più garanzie, però le incognite sul pressing e sulla fase difensiva sono abbastanza simili. Dzeko fa un po' meglio, però sono entrambi dei giocatori che oggi non hanno tra le proprie qualità il pressing, l'intensità in fase di non possesso. Pirlo ha detto che vuole, come tutti gli allenatori poi lo dicono, una squadra corta che recuperi palla subito dopo averla persa. Non sarà semplice, però trovare secondo me un equilibrio e trovare il modo di compensare le loro caratteristiche. Ci si aspetta tanto da Kulusevski anche in quell'aspetto, non solo negli assist, nei gol, nella fase di possesso, ma anche proprio sulla sua intensità e aggressività di difensiva, perché il rischio che la Juve giochi con veramente due attaccanti che diano molto poco in fase di pressing, e lì devo dire che sia Dzeko e Suarez sono abbastanza simili, anche se, come ho spiegato, Dzeko in fase di possesso secondo me dà molte più soluzioni alla Juve e sarebbe molto più funzionale ed è anche più sano, perché insomma ha giocato tanti minuti quest'anno Dzeko, se non erro sui 3500.
Jacopo, ti chiedo se secondo te l'ultima stagione ha fatto un po' capire alla Juve, la dirigenza, la società, Agnelli, che non si può giocare senza un centravanti, e se secondo te è stato l'errore più grande che ha commesso Sarri quello di accontentarsi di una squadra che di fatto non aveva centravanti. Uno è andato via Ken, l'altro di fatto lo ha fatto andare via perché ha deciso di poter fare a meno anche di Mandzukic. È stato forse l'errore di valutazione
ma lui parte con Higuain, però
Sì, quando Higuain certo era in condizioni accettabili lui ha giocato, basta vedere quasi tutti i big match pre-lockdown, vero, comunque con il 4, spesso o con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2 con Higuain al centro dell'attacco. Io penso comunque che a prescindere dall'allenatore che verrà, contando che Dybala è un grande giocatore, non è un super atleta, cioè non è un giocatore che ti fa 4.000 minuti in una stagione, proprio dal punto di vista numerico era necessario prendere un attaccante ad alternare anche per dare più soluzioni offensive e far rifiatare Dybala. Però sai, io secondo me se Higuain fosse stato bene, secondo me avrebbe giocato molto di più lo scorso
anno. Il problema è che ha una certa età,
in condizioni accettabili, l'ho utilizzato.
A una certa età, con un certo logorio fisico, non puoi pensare tu, la Juve, di puntare tutta la stagione su un Higuain.
Non è un paradosso che tu dai via Higuain e vai su due giocatori?
Assolutamente, purtroppo ha un ingaggio problematico. Ma infatti è stata un'estate complicatissima per la Juve, quella scorsa in uscita, cioè lo sappiamo, non è riuscita a liberarsi di tanti giocatori dall'ingaggio pesante ed è andata come andata, è stata una... Proprio già dall'estate c'erano brutti segnali sotto quel punto di vista.
Ecco, dicevo, non è un po' un paradosso che si lascia andare un giocatore anche per l'età e si vada su due profili, non dico coetanei, ma quasi. E ti chiedo, lo scorso anno parte con questa staffetta, no? L'attacco bianconero, Higuain, Dybala, tridente poco sostenibile. Non c'è il rischio che con un Suarez, poi vedremo in che condizioni dal punto di vista atletico, qualora arrivasse a Torino, ecco, con un Suarez ci sarebbe un sacrificio necessario, e quindi magari una soluzione tattica con un giocatore come Kulusevski in grado di fare la doppia fase, ecco, non il tridente.
Infatti quella è un'altra incognita, cioè Dzeko io me lo vedo alternarsi con Dybala il minutaggio, di Suarez anche basandomi su quello che dicono i giornalisti spagnoli c'è uno che rompe le scatole perché vuole sempre giocare molto più problematico,
anche quello, certo,
maggior ragione per un allenatore esordiente che quale Pirlo, nonostante la personalità e tutto quanto, secondo me è molto più facile, anche per ragioni di spogliatoio oltre che tattiche tecniche, gestire un Dzeko rispetto a un Suarez da comprimario.
Il Suarez da gestire non è facilino, perché poi se gli girano in due minuti un morso. Invece guarda, il tridente te lo stampa sulla spalla, non in campo. No, ridendo e scherzando. Volevo chiederti, Jacopo, credo che sia l'ultima domanda, no? O
sì,
una delle ultime.
Siamo,
ancora. L'ultima cosa, se secondo te Arthur può giocare, può fare regista, o chi ti aspetti in quel ruolo lì questa stagione?
Ma guarda, in senso assoluto, secondo me Arthur è una mezzala.
Sì, cioè, anche secondo me.
Mi vedo bene ancora davanti alla difesa, anche perché sono complementari. Cioè, Arthur si può abbassare per aiutarlo, secondo me. Lì si esalta al meglio, però sai, quando valuti queste cose devi anche vedere i giocatori che hai davanti. Noi abbiamo parlato di, ipotizziamo, Dzeko e Ronaldo, due giocatori con una scarsa indole difensiva che partecipano poco al pressing, e anche lì magari è necessario avanzare la rotazione di Bentancur, metterlo a mezzala in modo che nel primo pressing si avvicini alle punte e porti più intensità in avanti, sai. Quando fai queste valutazioni di ruoli devi veramente valutare tutto il contesto. Io in assoluto Bentancur me lo vedo davanti alla difesa, però sai, contando che hai punte che lavorano poco, secondo me da mezzala ti può aiutare di più il primo prezzo. Poi insomma vedremo che avrà in mente Pirlo.
Ultimissima,
dai, vai,
secondo
vai,
te Jacopo,
stiamo abusando
alla
Jacopo
fine di Juventus Samp, cosa ci sarà scritto a fianco al nome Juventus nel tabellino, il sistema di gioco dovessi scommettere oggi?
Guarda, secondo me si inizia con la difesa 4, non escludo che a breve non metta la difesa, la difesa
4-3,
3, però 3. Devo dirti la verità, non ti potrei rispondere onestamente di un allenatore che manca non riesco proprio ad avere.
Anch'io ad però avere, mi giocherei, dovessi scommettere un euro, mi giocherei il 4-3-3.
Anch'io.
Anche io, però è solo mera supposizione, non
giusto.
Supergata da nulla.
Vabbè, ma siamo pagati anche per supporre.
Sì, hai ragione.
Grazie davvero,
ciao,
Jacopo, sempre un piacere.
Ciao. Grazie a te.
Match Analyst, Radio Bianconera, Juventus News 24, Calcio News 24, Ultimo Uomo, un po' ovunque. Con
ciao Jacopo, a presto.
Le sue analisi, tanto da ascoltare, c'è
qualche
Francesco
messaggio.
In regia che ci
chiudo
propone almeno un 3 o 4 vocali.
Una
sentiamo.
Carrellata, vai.
Ciao ragazzi,
eccolo,
Fabrizio da Rimini.
E
personalmente io prenderei Dzeko e non Suarez. Uno, perché ho seguito Suarez in diverse occasioni l'anno scorso e due anni fa, sia nella Liga che nella Champions. Per quel che posso capire io, l'ho visto come un giocatore molto molto in calo rispetto agli anni d'oro fino a metà 2014-2015. Quindi punterei più su un giocatore come Dzeko, che comunque sicuramente meno forte tecnicamente,
sicuro,
però più funzionale alla squadra.
Qualcos'altro da ascoltare, sentiamo.
Buon pomeriggio, non per essere ripetitivo,
no,
ma
però
Harry Kane non andrebbe bene per la Juve?
Secondo
a 27 anni.
Andrebbe bene.
Andrebbe benissimo.
Andrebbe molto
ed è
bene.
Più simile, diciamo, per caratteristiche, prendete ovviamente, metteteci mille virgolette, più simile a Dzeko. Come,
sì,
come
anche secondo me tra i due è più simile a Dzeko.
Stavo pensando, il colpo Tevez, non per cifre, non ci somiglia per niente.
Che bello che è stato.
Somiglierebbe un po' a quello
Suarez.
Con Luis Suarez.
A livello di
giocatore
cattiveria,
City ormai
ferocia,
aveva,
anche, sì,
non aveva spazio,
lo ricordo,
meno spazio.
Lo ricordo.
Potrebbe ricordarlo. E che impatto ebbe.
Brutto, cattivo, affamato. Tevez
Carlos
e Suarez
Tevez.
Un po' si ricordano. Sudamericani tutti e due.
Età diverse, perché lui arriva a 31 alla Juve, a 31 anni.
Però quello è stato, secondo me, è stato
uno dei
primi colpi di grande livello della Juve, che ha fatto capire ai tifosi, agli avversari, un po' a tutto il mondo, che la Juve stava tornando. Perché se tu vai a prendere Tevez, lo vai a strappare al Milan, ti ricordi le cene...
La Tevez novela.
La Tevez novela, le cene con Gagliani, eccetera, eccetera. La Juve lì ha fatto un primo grande colpo. Da lì in poi i colpi poi sono stati tanti e la Juve è tornata poi a vincere, a rivincere e a stravincere.
Due anni e che impatto, Carlos Tevez.
È un giocatore,
che eredità poi, Bentancur.
Che eredità, esatto. È un giocatore...
Fatto solo bene, dai.
Un giocatore che ha fatto innamorare. Un grandissimo giocatore, grande professionista, con le idee chiare. Lui ha detto, ragazzi, io poi
e
voglio
anche
tornare...
su di lui c'erano dei dubbi, il carattere,
è vero,
la compatibilità
è vero.
Con lo spogliatoio. Un grandissimo professionista, è venuto qui, ha fatto davvero le fortune di quella Juventus.
Numero 10, con un pelo così, ti ricordi?
Subito, pronti
una
via.
Delle sue interviste, mi ricordo... gli abbiamo chiesto ma la maglia numero 10, la responsabilità, lui ci ha risposto: ragazzi, io andavo a giocare al barrio dove ero nato io, nel mio quartiere. Lì se perdevi ti sparavano.
Ecco,
la responsabilità, paura, 10,
la sopporta bene.
Sono relative. Io ne ho vissute di responsabilità un pochino più pressanti. Allora lì alzi le mani, dici:
sì, più okay, che responsabilità, proprio paura.
Paura, proprio paura.
In quel caso là, poi, poi insomma, le origini di Suarez non sono lontane, magari non come censo, ma dal punto di vista geografico con,
esatto,
con Carlos
Tevez. Sì,
secondo me
sono due
quella
giocatori,
garra,
che,
quella voglia c'è.
Due giocatori simili, secondo me. Che mi ricordo, cioè uno mi ricorda spesso l'altro e viceversa.
Sentiamo qualcos'altro.
Ciao, secondo me...
Ciao.
Dzeko è un giocatore che per caratteristiche e struttura fisica risente meno del passare degli anni...
È vero.
Rispetto a Suarez.
Sì, meno dispendioso.
Anche se di solito quelli grossi... Esatto. Risentono,
sì,
di più, però lui
ha modo di giocare,
come si è strutturato negli anni anche dal punto di
è
vista
vero,
fisico, è diciamo un atleta alla Ronaldo, ecco.
Sì, che si sa gestire il ruolo e l'irruenza anche di Suarez gli consente di gestirsi un pochino meno in campo, no? Quelle corse, quegli scatti improvvisi, l'esplosività che invece Dzeko ha, ma solo in alcuni tratti della partita. Suarez è un giocatore esplosivo quasi sempre,
che fa dell'esplosività, che fa, poi esatto, il suo grande
esatto,
valore aggiunto
esatto. E sentiamo, quando era veramente esplosivo esplodeva veramente,
che bombe sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Torino, sempre qui
da anche Rimini, ancora Rimini, grande feudo,
eh. Ma se davanti gioca Dybala, Suarez, Dzeko e Ronaldo, il giocatore Kulusevski, si chiama così, quello che abbiamo preso,
Kulusevski,
ma cosa fa la riserva? Abbiamo speso 40 milioni e più per uno per fargli fare la riserva, e mi sembra una cosa un
io
po',
sono dell'idea che po'... grazie Torino da Rimini, che allora con Suarez sarebbe molto difficile sostenere un tridente con Dybala
secondo
e
me
Ronaldo
anche,
insieme
secondo me anche. Quindi, con Dzeko forse si riesce,
con Dzeko forse invece
con Suarez
più compatibilità,
è molto molto
punto
pesante il tridente, quindi andremo un po' a capire anche quale sarà l'idea tattica di Pirlo.
E tu pensa, pronti
veramente
via, comincia adesso questo, no? Perché magari appunto si approssima davvero l'inizio del campionato, mm-hmm, quindi sarà difficile chiudere un colpo di mercato così importante, magari avere il giocatore già pronto,
sì,
però tu pronti via, parti magari con Dybala, il MVP della Serie A, in
certo,
panchina. È il solito paradosso, no?
È un paradosso che però Dybala si sta trascinando da diversi anni, no? Sempre prima era
sempre
sul piede d'addio,
a dover
poi era la riserva, esatto,
riconferma,
poi
lui
il tuttocampista, alla fine la scorsa stagione è stata quella del rilancio definitivo e adesso magari rischia di trovarsi
non
di nuovo.
Credo, sarebbe sorprendente,
no, però è vero,
magari
è un paradosso, è un paradosso che però no, al momento non mi sento di escludere, soprattutto
anche
sulla base
Ronaldo
di chi
magari
di
meno impiegato rispetto agli anni
io
scorsi.
Su quello non ci giurerei, perché Ronaldo secondo me alla prima panchina
sì,
barra
cosa detto, vuole conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo.
Beh, bravo,
sono
io
ambizioni,
sono ambizioni alla Giulio Cesare, all'Alessandro
o a qualcun
Mani,
altro
Alessandro
che è meglio
Mani,
che non menzioniamo,
esatto,
di questo sì, secolo. Andiamo forse verso il notiziario normale e poi torniamo con la seconda parte di Terzo
a
Tempo.
A dopo.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta. La prova del 9 del mercato bianconero si approssima per quanto riguarda la scelta che va verso necessariamente questi due giocatori come rinforzo principale dell'attacco, Luis Suarez o Edin Dzeko. Per quanto riguarda i vostri vocali, invece, le indicazioni che stiamo per ascoltare. Sentiamo.
Buon pomeriggio, sono Ottaviano.
Ciao Ottaviano.
Secondo me non ci serve un attaccante che lavori, che dialoghi e che rientri, perché se mm-hmm, dobbiamo giocare con tre punte,
uno alla Dzeko,
le tre
dai,
punte sono, tra le tre punte ci abbiamo Dybala e Ronaldo che non rientrano mai.
È un grande dubbio.
Ci serve uno che faccia, che vada a recuperare i palloni anche in difesa.
Dybala,
cioè
Suarez,
io la butto lì.
Ronaldo.
Io andrei a riprendere Mandzukic. Se sta in condizioni fisiche, forse.
Ragazzi,
forse.
Ricordiamoci sempre che gli anni passano per tutti, non solo per noi, anche per i calciatori. Il Vidal che arriverà all'Inter non sarà lo stesso Vidal. E il Mandzukic adesso, secondo me, difficilmente.
Poi a fare quel lavoro che faceva con
esatto,
Max Allegri.
Riuscirebbe
ad
a rifare
esempio
quel tipo di lavoro che faceva. I tempi cambiano, la gente invecchia, invecchiano anche i calciatori, ahimè. E quindi.
Dicevo, il tridente.
Cerchiamo il nuovo Mandzukic,
ecco,
invece di andare a riprendere quel Mandzukic con 2 o 3 anni in più. Andiamo a cercare il nuovo Mandzukic.
Per capire anche se la Juventus ha bisogno di quel tipo di giocatore o no. Mm-hmm. Dicevo, il tridente con Suarez, con Dybala, mm-hmm, Suarez e Ronaldo.
Dybala,
in quest'ordine,
Ronaldo, non lo vedremo
difficilmente
quasi mai.
Lo vedremo con una particolare frequenza, secondo me, a meno che insomma, non si prenda davvero un centrocampista in grado di supportare questo tipo, lo abbiamo detto, no? Sì. Qual è stata la condizione sine qua non per vedere in campo Ronaldo libero di svariare sulla sinistra? La presenza spesso e volentieri di Matuidi alle sue spalle.
È che Matuidi, il Matuidi che correva, l'ultimo Matuidi che abbiamo visto un pochino. Esatto, il penultimo, il primo Matuidi. L'ultimo Matuidi non dava tante garanzie dal punto di vista fisico, però effettivamente ci vuole un centrocampista dietro che si sacrifichi e pesantemente. Quindi in questo momento non lo so. Io noto che i nostri ascoltatori forse pendono più dalla parte di Dzeko rispetto a quella di Suarez. Pensavo il contrario, e invece mi hanno sorpreso, ma effettivamente a logica...
C'è grande acume tattico da parte
secondo
dei nostri
me
amici,
sì, Secondo me sì, non è che li avevo sottovalutati. Io pensavo che come appeal, esperienza e nome Suarez fosse preferito. Invece mi sto accorgendo che invece i nostri ascoltatori, che sono molto molto competenti, probabilmente preferiscono Dzeko.
Poi c'è Donato che, insomma, dove si va secondo lui si va bene. Sentiamo.
Ma anche
ragazzi,
secondo me.
Sono Donato da Sassuolo. Attualmente mi sto godendo gli ultimi spiccioli di vacanza.
Bravissimo.
Ed oggi è l'ultimo giorno di mare in una splendida spiaggia calabrese. Uh-huh. Ultimi giorni di vacanza nella mia Latronico, poi si torna al lavoro. Come cadiamo fra Suarez e Dzeko? Penso che cadiamo bene, anche se penso che Dzeko sia molto più funzionale rispetto a Suarez a far giocare Ronaldo ed anche Dybala, anche Kulusevski. Credo sia meglio, anche se è meno bomber, ma tecnicamente è molto valido. Ciao e forza Juve.
Assolutamente, il discorso di Donato è da sposare.
Ovviamente.
Da sottoscrivere.
Sottoscrivere, sì, ma dal punto di vista della compatibilità ne abbiamo parlato.
Certo.
Quale sarà il ruolo di Arthur in questa Juventus? Torniamo anche alla conferenza stampa di ieri, parlandone con Clara Albuquerque di Esport Interattivo. Buon pomeriggio, Clara.
Ciao,
e benvenuta.
Clara.
Ciao, buon pomeriggio. Piacere parlare con voi.
Piacere nostro. Senti, la pronuncia ce la dai una volta per tutte, corretta, di Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo. Ma Arthur o Arthur?
Parla piano, perché così ti ascoltiamo bene.
Non è Arthur, ma sì Arthur.
Arthur, benissimo.
Il più forte è il tour. Arthur.
Arthur, ok.
È più forte
è
lui.
Resto?
Ecco, il resto
del nome.
Non fa niente. Dicevo, la posizione in campo, no, è la grande incognita. Nella conferenza di stampa di ieri tu hai avuto modo anche di parlare direttamente con il giocatore attraverso due interrogativi, se non sbaglio, che hanno tenuto in considerazione le sue grandi ambizioni qui in Italia, e anche la posizione in campo, che però, insomma, non è particolarmente... cioè, non sappiamo bene, e lui ha confessato di non sapere neanche lui bene quale possa essere il suo impiego in mezzo al campo, sottolineando che in Brasile, ad esempio, con la maglia del Brasile abbia giocato in posizioni diverse da quelle impiegate con il Barcellona.
Sì, questo è il caso. Io credo che Arthur è un calciatore che si può adattarsi a diversi ruoli nel centrocampo, ma io credo che sarà più mezzala a destra, uh-huh. A destra forse con Bentancur, uh-huh. come il primo uomo, no? Come un po' del regista, e Arthur a destra. Credo che sarà questo il ruolo più facile di iniziare,
sì.
Forse dopo puoi fare un cambio, ma credo che questo sarà il ruolo di Arthur in questa Juventus, perché abbiamo tanti dubbi di quale Juventus è questa Juventus di Pirlo, perché se pensiamo a Allegri, a Sarri, a tutti gli altri allenatori, abbiamo qualcosa da guardare.
Certo, qui non c'è,
del passato.
Non c'è un precedente.
Sì. Con Pirlo non abbiamo, ma io credo che farà la mezzala destra con Bentancur un po' indietro. Questo che penso che sarà questo.
Clara, è un giocatore al Barcellona, l'abbiamo visto. Tu ci puoi raccontare qualcosa in più di questo giocatore, magari anche in nazionale, col Brasile, magari nelle sue esperienze precedenti al Barcellona, per anche cercare di inquadrarlo un po', che tipo di giocatore è caratterialmente, no?
Sì, prima di andare a Barcellona faceva un ruolo diverso, uh-huh. Nel Gremio. Faceva anche con l'allenatore Portaluppi, Renato Portaluppi, che ha anche giocato in Italia. Ma era un schema che faceva il 4-2-3-1, sì. Così lui era uno di quelle due nel centrocampo. Uh-huh. È difficile pensare questo in Italia, perché difficilmente abbiamo questo schema con due... Sì. Due mezzala, possiamo dire così, ma senza un regista. Uh-huh. Così è diverso pensare quello che faceva in Brasile, non credo che sarà simile nella Juventus. quando è andato in Barcellona, io credo che abbiamo visto anche in nazionale la qualità, il talento, ma io credo che a Barcellona si è perso un po', è stato un po' meravigliato, possiamo dire mm-hmm. così, con la città, con i nuovi amici, anche con un po' della... di essere un po' famoso, della fama e tutto questo.
C'è un po' perso, un po' distratto.
Sì, un po' distratto con tutte le cose. Mm-hmm. E per me la Juventus è il posto
ideale,
perfetto.
Ecco, ideale. Come te lo aspetti il suo spirito di adattamento in Italia e a Torino? Tu che conosci bene la materia, insomma.
Sì, per lui io credo che si ha bisogno di lavorare, di essere concentrato. Torino è una città perfetta, mm-hmm. perché non ci sono tante cose da fare, ma è una città bella, ci sono buoni ristoranti, ci sono i brasiliani che è già importante, e anche i brasiliani, e quando parlo specialmente di Alessandro e Danilo, sono due più tranquille, più concentrate. Douglas Costa non è così
tanto. Meno. Un pochino più frizzantino, anche se adesso sì. che ha trovato una compagna, sì, un po'... forse un pochino si è calmato rispetto a prima,
sì. Forse sì, ma anche i due sono della stessa regione in Brasile, possono mm-hmm. fare il cibo a casa, che non so, che Douglas Costa gli piace fare queste cose,
sì, grigliato.
Ma io credo che l'identità e la personalità della Juventus come società e anche la città sono perfette per un nuovo inizio, per essere di fatto concentrati e più serio nel calcio. E credo che sarà una sfida per lui, perché anche se c'è tanta qualità, mm-hmm. ha bisogno di dare un passo avanti, di essere un po' più protagonista. E anche a campo ha bisogno di fare un po' più verticale nel campo,
sì.
In Barcellona okay. questo è stato il problema,
troppo tiki-taka,
aspettiamo okay. se Pirlo può mm-hmm. fare questo lavoro, io credo di sì.
Beh, credo che un insegnante migliore di Pirlo per verticalizzare il gioco probabilmente non c'è, forse Iniesta, però insomma ce la giochiamo. Detto questo, Clara, l'adattamento dei giocatori brasiliani in Italia, cioè in generale dei sudamericani, ho notato che molto spesso, ad esempio ultimamente il caso di Higuain, lui ha faticato un po', ha pensato anche al ritiro, chiaramente per anche situazioni fuori, soprattutto per situazioni fuori dal campo, le condizioni di salute della mamma Nancy e anche del Covid. C'è un po' questa saudade, sempre in agguato, si sente un po' di più la lontananza, anche perché chiaramente il Sud America è molto lontano da Torino, un po' più questa difficoltà di adattamento magari in Italia rispetto alla Spagna o in altre città, in altre nazioni.
Io credo che se parliamo di Spagna e Italia mm-hmm. abbiamo un po' del problema della temperatura, anche se parliamo di Torino, sì. perché i brasiliani... Abbiamo un paese molto grande, ma è difficile fare freddo, e è un paese più colorito, si può dire così, e mm-hmm. anche se parliamo ancora di Barcellona, è una città molto colorita, molto solare, sì. e tutto questo. Torino è diverso di questo, mm-hmm. e per questo per me è perfetta per lavorare, per essere concentrati, ma sì, c'è un poco di questo della mancanza, la saudade, come diciamo.
Tu non ce l'hai la saudade, davvero?
Un po', io?
Un po', esatto.
Un ogni tanto, d'inverno magari.
Io poco, perché mm-hmm. Davvero io non sono una brasiliana tradizionale, okay. non mi piace molto la spiaggia, il caldo, sono un po' diversa.
Allora a Torino, per quello che ti trovi bene a Torino,
Sì, sì, no, io sono super felice a Torino.
Bene.
Ma è vero che i brasiliani hanno un po' di questa difficoltà, mm-hmm. ma io non credo che è così grande. Perché parliamo di... gli italiani sono più simili dei brasiliani, sì. che spagnolo, che inglesi, mm-hmm. e anche il cibo è più facile da adattarsi, che per esempio se uno va a Londra o forse un po' più lontano, a Russia e
sì,
quegli altri posti. Certo. Così, per me Italia non è così difficile, se vuoi mm-hmm. fare il lavoro, puoi fare il lavoro.
Chiaro,
benissimo. Puoi raccontarci un po' anche la parabola emotiva, per quello che insomma sei in possesso dal punto di vista delle informazioni o anche dalla percezione che hai di Alessandro in bianco-nero. Alti e bassi anche lì, no? Particolarmente intermittente questa la sensazione anche che si ha nei confronti della sua, insomma, emotività legata anche alla città, alla squadra.
Io credo che Alex è un po' accontentato e non c'è una sfida con un altro giocatore che può fare anche il suo ruolo.
Quello è vero.
È il titolare, non c'è una minaccia nella rosa. Così io penso che è bravissimo, che è un po' accontentato. Anche la città è accontentato con la città, non ci sono le stimoli, le cose nuove.
Forse dovrebbe uscire un po' con Douglas Costa.
No, non troppo però.
Forse
no.
Il problema è che il suo migliore amico è Danilo, che è anche
lui tranquillo.
Super tranquillo.
Sì, ok.
Ma io credo che ha bisogno di un, non so come dire questo in italiano, ma
un po' diciamo, di stimoli.
Sì, un po' di stimoli, sai. Okay.
Sì, chiaro.
Quando lui si divideva il posto con Evra, effettivamente
era un pochino più
magari più voglia di dimostrare.
Un pochino più attento. E invece secondo te, Clara, prima di salutarti e ringraziarti per il tuo contributo, ma Douglas Costa rimarrà oppure secondo te andrà via?
Bella domanda.
È difficile,
Sì, difficile. Io credo che sarà difficile di andare via perché la Juventus non accetterà poco per lui. Ma è difficile vendere fare il negozio con un calciatore che c'è tanta lesioni. Per pagare così tanto per Douglas Costa, sappiamo che come qualità, per me, nel 1-1 è un calciatore che non so se posso dire un altro che fai meglio di lui. Ma questa questione delle lesioni è troppo fatigante per fare un negozio. Io credo che rimarrà. Io credo che sarà qua a Torino.
Grazie davvero, Clara.
Grazie, Clara, è stato
Clara
un piacere.
Sport interattivo.
Grazie a voi.
Buon lavoro, a risentirci, buon pomeriggio.
Alla prossima. Ciao, Clara.
E quindi, bel approfondimento.
Sì.
Carioca.
Poi, posso dirti che quella pronuncia. Quella pronuncia è molto, molto
musicale,
bella da sentire, quel fatigante, è molto bello, molto bello. No, e poi al di là poi della questione di forma, in sostanza poi Clara è una collega qua a Torino che
stimatissima. Tra l'altro in Brasile è una celebrità.
Esatto, e qua a Torino segue soprattutto le questioni che riguardano i brasiliani e quindi è una collega molto, molto competente. In generale sulla Juve, ma soprattutto poi sulle questioni dei brasiliani.
Il
quindi
taglio
abbiamo
è quello.
Voluto approfondire Arthur e non solo proprio con lei.
Che i brasiliani, quindi la colonia eventualmente potrebbe,
potrebbe
arricchirsi.
O di un sudamericano con
sì,
Suarez.
Certamente,
insomma,
con Suarez.
Storicamente.
Cioè, si è già arricchita con Arthur,
potrebbe arricchirsi
essere
ancora
comunque nutrita se non dovesse partire Douglas.
Storicamente i sudamericani alla Juve ce ne sono sempre stati.
Sì,
un po' più argentini.
L'Argentina forse. Meglio, ecco.
Esatto.
Rispetto
però,
al Brasile,
è vero,
però
è vero,
ci sono
è vero.
State delle bellissime parentesi.
Poi, la prossima volta le chiediamo di me. Volevo chiederlo, però magari non era il caso, Diego e Melo, no? Quei due flop
clamorosi.
Imprevisti e imprevedibili che sono arrivati.
C'erano i tre brasiliani in quel periodo. Adesso magari qualcuno ci scriverà.
Tra mille proclami hanno fatto
Mauri, Diego,
poco
me lo
ricordo. Mamma mia, me lo ricordo.
Il brasiliano migliore negli ultimi anni credo è Emerson, senza dubbio.
Sì, senza dubbio.
Poi
senza
ci metto
dubbio.
Dopo Alexandro, perché secondo me tra alti e bassi
sì, però Alexandro è come
ha detto. Poi Dani Alves ci ha fatto un'ottima stagione. Un'ottima
one
finale
shot,
di stagione.
One shot. Però Alexandro secondo me ha delle è come a scuola. Quello che prende 6, 6 e mezzo. Però ha le potenzialità da 8. Allora,
questo è vero.
Vuol dire che non stai sfruttando appieno il tuo talento, o non ti stai impegnando, o non c'hai tanta voglia.
Il fatto che non sia mai stato minacciato veramente negli ultimi anni di un furto, tra virgolette, di uno scippo del
maglia,
posto.
È forse
di maglia,
vero.
Questo
forse è vero.
Può spostare, no? Anche in
termini
di
stimoli. Però magari adesso che Pirlo magari passerà al 3-4-3, 3-4-1-2, no? O 3-5-2, il fatto che sulla corsia esterna, sinistra, magari ci potrà essere non solo Pellegrini che potrà rimanere, magari un Bernardeschi o un qualcun altro potrebbe dargli nuovi stimoli, no? Chi lo sa?
Qualcosa da ascoltare? Sentiamo.
Ho quell'incertezza che serve in alcune
ogni tanto. Va bene.
Buonasera.
Buonasera.
Ciccio Gobbo da Velletri.
Ciao Ciccio.
Un saluto a tutta la redazione, al direttore e a tutti i fratelli bianconeri. Io ho sentito prima, non mi ricordo come si chiama,
Jacopo Azzolini
di Radio Bianconera, che diceva che, sia Zego sia e Suarez non prestavano tanto. C'è sta secondo me un giocatore che ci mette l'anima e il corpo, pure se c'ha sempre quell'età, a differenza degli altri due che presta dall'inizio alla fine, e Cavani che è pure libero. Però non è comunitario, è extracomunitario.
Io non mi sbilancio più.
E poi cioè, Cavani è comunitario.
Esatto. Una punta importante, serve pure una seconda punta da tenere in panchina.
È vero.
Due centravanti.
Ecco, questo è un altro discorso importante.
Abbiamo uno che quando non è stato in forma non si è andato.
Abbiamo uno, abbiamo giocato.
Quindi per l'attacco servono due centravanti.
È vero, ne abbiamo avuto uno che era Higuain, ma abbiamo giocato a lungo con zero centravanti.
Cioè, tutti gli indizi portano verso Moise Kean.
Moise Kean potrebbe essere un profilo. L'unica cosa è che l'Everton giustamente dice, ma perché ve lo devo ridare? E questo è un discorso legittimo.
Stato pagato,
dal suo punto di
complicato.
Vista. Cioè, vai lì, glielo vendi a 30 e lo vuoi pure in prestito. Sì, sarebbe bello. È chiaro, per la Juve sarebbe un vantaggio, anche perché è un giocatore che si può inserire tranquillamente nella lista B senza rubare un posto, ecco. Detto questo, secondo me la valutazione è interessante di Ciccio, ovvero secondo me quest'anno devi pensare a due centravanti, perché uno non basta, perché poi se no rischi veramente di doverti snaturare e snaturare l'attacco. Detto questo, Cavani è comunitario perché aveva un AVO, se non erro, quindi
esattamente, ma già da
doppio
molti
passaporto
anni, ai tempi del Palermo,
io però non mi sbilancio più sulle questioni extracomunitarie, che spesso e volentieri non ci azzecco, quindi evitiamo di entrare nel dettaglio. Però Cavani è comunitario, quindi quel che probabilmente non ha spinto la Juve a fare un affondo decisivo, probabilmente l'età è anche lì un ingaggio molto molto importante.
Oltre alla questione legata all'opportunità di mercato Kean all'Everton, cosa pensi non abbia convinto in passato la Juventus a trattenere il giocatore?
Io lo so, non so se posso dirlo.
Vedi un potere, assumiti
sì, le responsabilità. Da quel che mi risulta, l'atteggiamento, il suo comportamento più fuori dal campo che poi in campo, cioè dal punto di vista tecnico e per quel che faceva in campo era un giocatore su cui la Juve avrebbe puntato, avrebbe continuato a puntare, non dico poi da titolare, ma cioè gli avrebbe continuato, avrebbe voluto continuare a dargli una chance. Non è stata convinta, perché poi è strano che la Juve si liberi tra virgolette così al titolo definitivo di uno dei giovani, il primo millennial a giocare in Serie A.
Ha infranto ogni record,
quanti gol ha fatto giocando 5-10 minuti, gli spezzoni alla fine, cioè, quindi era un giocatore dall'avvenire non dico assicurato ma quasi. Ecco, il fatto che la Juve non abbia deciso di puntarci va un po' in controtendenza, no? Rispetto anche alle strategie del ringiovanire la rosa, del puntare sui giovani, valorizzarli. Evidentemente, o almeno da quello che mi risulta, la Juve non era pienamente convinta dalle sue abitudini, dai suoi atteggiamenti, dal suo comportamento, dalla sua vita personale. Probabilmente non era quella di un professionista a 360 gradi, e da questo punto di vista la Juve ha deciso di prendere altre decisioni.
Allora, 4-2-3-1 la proposta di Marco da Roma: se Dybala resta, l'unico modo per farlo giocare è dietro una punta con Kulusevski a destra. Potrebbe essere questa una scelta. Anche. Poi c'è chi ci ricorda Messi, Neymar e Suarez insieme. Sì, un centrocampo con del Barcellona che giocava in modo diverso. Mm-hmm. E noi stiamo parlando di un Suarez di parecchi anni fa, se consideriamo. Sì. Quel tridente intorno al 2015, no? Quel periodo lì in cui tra l'altro sarebbe Suarez l'ennesimo giocatore la Juve prende in grado di fargli male in una finale.
Sì, cioè, si allunga la lista dei serial killer che poi vai a perdere. La sindrome di Stoccolma, potremmo chiamarla,
del genere.
Della Juventus che viene punita e poi va a prenderlo. Cioè, a partire
sai che ti dico, allora vieni con me.
Esatto.
Non puoi batterlo,
visto che
me
mi hai fatto male.
Diventa amico.
Se non puoi combatterli, unisciti a loro. Se non puoi batterli, unisciti.
Ecco, Luciano da Senise. ma chi dice che la Juventus debba giocare col tridente? No, ma questa è una supposizione. È chiaro che con quei tre lì sarebbe bello immaginarli assieme.
Sì.
Nel caso, ma anche con Dzeko. Abbiamo parlato in lungo e in largo di sostenibilità con Jacopo Azzolini, Gabriele da Roma. Volete nuovo manzo? Chi c'è già? Cornelius.
Cornelius,
basta lavorarci un
Cornelius
po'.
È un bel giocatore, un bel prospetto. Non so francamente se è un giocatore già da Juve. Ecco, potrebbe essere il secondo centravanti, no? Perché no? Però bisogna anche capire a quanto lo darebbe o lo darà via al Parma, se non erro, no?
Naturalmente,
è del Parma.
Ex giocatore anche dell'Atalanta.
Esatto.
Ragazzi, ci vuole Suarez, le palle le recuperano gli altri, a noi servono i gol, non solo quelli di CR7. Un saluto Mimmo da Salerno. E poi ci ricordano come Schick sia andato al Bayer Leverkusen, non l'abbiamo precisato.
Sì, sì, esatto.
A questo punto andavo su Milik, ci dice anche per le Thunder da Livorno. Effettivamente questo ragionamento ha una sua ratio, ecco.
Milik a me non, cioè, è un giocatore che ti dà un rendimento più o meno costante, certo, che però secondo me più di lì, più di quello non fa.
Non ha margine di crescita?
Secondo me, non lo so, però a me è un giocatore che mi ha sempre... Sì, Milik è un buon giocatore, ma non è un campione.
Impressiona moltissimo, pronti via quando arrivò a Napoli al posto di Higuaín, diciamo,
sì,
così, in,
vero,
in quella posizione. Poi tempestato da problemi fisici, due crociati se non sbaglio, quindi sì, tante, sì, difficoltà.
Ha avuto diverse difficoltà, però secondo me... Non ha le caratteristiche. Sì, no, può essere da Juve, perché alla Juve comunque hanno giocato anche giocatori.
Certamente.
Cioè, De Sciglio non è un campionissimo, però è un giocatore
in
da
quella
Juve.
Quella posizione lì.
Ah, sì, sì, come centravanti. Sì, però.
Juventus ha avuto dei gregari straordinari anche, come Zalaieta, come Padovano.
Sì, sì, sì.
Però
sì, sì.
Stiamo parlando di un giocatore che andrebbe a prendere la maglia numero 9.
È vero, e poi soprattutto dovrebbe essere un titolare, perché probabilmente nell'idea di gioco di Pirlo c'è un centravanti titolare. Io punterei su un giocatore più di livello, proprio come Dzeko o Suarez.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 16:35 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera. Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Francesco Calabro, tanti messaggi anche su Facebook. Prendo qualcosa.
Vai,
allora,
attingi.
Attingiamo. Siamo addirittura di arrivo per Suarez, ci chiede Alessio.
No.
Addirittura c'è Carlo dice, è arrivato Luis Suarez alla Juve.
No, è arrivato no, però diciamo che la distanza si sta accorciando. Rimangono ancora quei due nodi da sciogliere, il passaporto e la buona uscita del Barcellona. Però diciamo che c'è ottimismo e soprattutto la distanza si sta accorciando. Quindi si sta andando verso una soluzione positiva e non verso una soluzione negativa, no? A rigor di logica.
Poi hai tempo fino a inizio ottobre per tesserarlo. Esatto. È chiaro che se tutti gli ingranaggi, no, girano a dovere in questa trattativa,
sì,
poi dal punto di vista burocratico trovi la formula,
sì, esatto,
per riuscire.
Se c'è la volontà del giocatore, c'è la volontà della Juve
ad avere
questo
benedetto
sia,
passaporto.
Se trovi incastrarci anche il Barcellona, la buona uscita, non so, un bonus da parte della Juve, rinuncia.
Il grande nodo innanzitutto è capire.
Sono 15
anche...
milioni più o meno, ballano.
Sì.
Una quindicina di milioni.
E questa buona uscita è sostanzialmente anche capire la volontà, sondare la volontà di Dzeko e prendere una decisione,
esatto,
in grado di essere così avallata dallo staff tecnico.
Esatto.
Sulla base anche di indicazioni di mercato che credo potranno spostare delle valutazioni che verranno fatte proprio in queste ore sul centrocampo,
sì,
uno o l'altro potrebbero portare secondo me anche a rivedere,
sì,
delle strategie,
è vero.
Già consolidate.
Qualcosina cambia, sono giocatori simili ma non sono lo stesso tipo di giocatore neanche dal punto di vista tattico, quindi qualcosa sicuramente cambierà a livello di reparto offensivo, ma potrebbe cambiare anche a livello di equilibri e quindi di centrocampo, no?
Sì, ci scrivono. Vai. Al 340-54-25-324, dal mio punto di vista acquisterei Dzeko, 2 anni di contratto, e Cornelius, andando a prendere Holland e poi...
Holland bisogna andarlo a prendere un po' di tempo
bisogna
fa,
prenderlo
adesso
lo scorso inverno.
Bisogna prenderlo a gennaio e purtroppo il Dortmund si è mosso un po' più in fretta, un pochino più in anticipo e quello è stato secondo me un peccato, perché sarebbe stato un giocatore, un tipo di giocatore... molto molto interessante e utile a quella Juve e anche a questa Juve. Peccato.
Stefano da Torino poi difende, diciamo così, il lavoro di Paratici. Dice: mm-hmm, si è presentato il primo giorno di mercato con Arthur, Kulusevski e McKennie.
È vero.
Rakitic e Vidal, ci scrive Roberto da Forlì, hanno rinunciato all'ultimo anno di contratto e si sono liberati subito. Se Suarez volesse veramente venire alla Juventus potrebbe farlo anche lui per velocizzare il passaggio. Ciao.
Chiarissimo.
E poi riprendere Llorente come attaccante di scorta. Saluti Fabio da Torino.
Llorente... non lo so, non credo che ci siano i margini. È stata una bella storia quella di Llorente alla Juve, ma
l'attaccante di scorta, secondo te, ti incalzo?
Incalza.
Integrare il tuo messaggio. È giusto che sia un giovane
non è detto.
Di belle speranze, oppure appunto un giocatore magari avanti con l'età che si accontenta?
Entrambi, tipo un secondo portiere, no?
Un impiego meno.
Più o meno come un secondo portiere, certo. Può essere un giovane in rampa di lancio, può essere un vecchio con esperienza. E in entrambi i casi basta che sia uno che quando è chiamato in causa fa la differenza. Io dovessi scegliere, punterei un pochino più su un giovane, perché almeno così corri il rischio, tra virgolette, di ritrovarti con un giovane che hai lanciato tu, che può diventare un campione, però anche un usato sicuro o un profilo di esperienza, secondo me, può fare al caso di questa Juve. L'importante è avere di fatto le idee chiare e cercare il quanto più possibile di accontentare Pirlo e, secondo me, non ripetere gli errori dell'anno scorso, errori condivisi tra la società e l'allenatore, ovvero accontentarsi. L'anno scorso l'allenatore non ha inciso sul mercato, anche perché è arrivato tardi, anche perché praticamente la squadra era già stata fatta, e non ha inciso per quello che voleva. Si è accontentato, tra virgolette, di una squadra comunque di grandi talenti, grandi campioni, ma non in linea con la sua idea di gioco. Questo è un errore che Pirlo, secondo me, non sta facendo e non deve fare, perché se ha delle idee di gioco è giusto esprimerle, è giusto cercare di ottenere una rosa quanto più possibile vicina alla sua idea di gioco. Poi non sarà mai l'emanazione della sua idea di gioco, ma che sia il quanto più vicino possibile. Questo sì, è importante.
Tu credi che a un certo punto Sarri abbia trovato un compromesso troppo compromettente?
Cioè lui, secondo me,
per la sua anche carriera in bianconero.
Esatto, ha detto: sono la Juve, è un'occasione così, non mi ricapita, io alzo le mani, dico fate voi, io, a me va bene tutto. Secondo me,
se noi ti abbiamo preso per fare, dare un'idea di gioco diversa rispetto al passato, tu torni all'assetto base senza cambiare nulla.
Gli hai messo a disposizione gli stessi giocatori dell'anno prima, certo, e degli anni prima.
Per considero anche il possibile ragionamento fatto dalla dirigenza. Sì. Ogni tanto ci torniamo, perché veramente è successo tutto
così
poco tempo fa, esatto, molto in fretta, a differenza di quanto invece accade lo scorso anno, la scorsa estate. Domanda interessante, mm-hmm, pertinente, mm-hmm, giusta, Marco da Cremona: perché Mandzukic è vecchio e Dzeko e Suarez non lo sono?
È vero.
Innanzitutto, sì, anche, mettiamoci dentro anche Higuaín.
Sì, perché più è vero, anche Higuaín, più o meno dell'87 Higuaín, esatto, quindi non è vecchissimo. Sono tutti giocatori oltre i 30, e quindi
Higuaín, al di là del fatto che Ronaldo a 33 non è un altro giocatore, non è Higuaín a 33.
Ronaldo è fuori categoria.
Quindi c'è un discorso dal Messi punto di vista sono fuori soggettivo categoria del giocatore, certo, della sua fisicità. C'è un discorso, sì, di stimoli. Per Higuaín si è fatto questo ragionamento.
Anche di stimoli.
Il,
sì,
ragazzo è alla fine di un ciclo, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, per, sì, quanto riguarda il suo apporto, che, certo, non potrà essere più lo stesso. E quindi c'è un ragionamento da fare di questo genere. C'è che i matrimoni a un certo punto finiscono,
sì, nonostante il Pipita, i 18 milioni ancora finito a bilancio, e chiaramente sarà una minusvalenza per la Juventus, però è vero.
E poi, però è un ragionamento che non fa una piega, perché tu comunque vai a prendere cioè rinunci a Gonzalo Higuaín, diciamo così, pensi che Mandzukic ci sia vecchio,
sì,
e vai su due profili che hanno più o meno balla un anno tra tutti, diciamo così, più o meno
la differenza mesi anche di Mandzukic rispetto a Dzeko e Suarez, che con
ha fatto un lavoro diverso anche in mezzo al campo, eh?
Sì, e però con l'addio della Juventus Mandzukic si è un po' chiamato fuori dal grande calcio, andando poi a trascorrere gli ultimi mesi in una realtà non più competitiva come la Roma o come il Barcellona, e quindi di fatto non dico che rinunci ai grandi palcoscenici, però è difficile poi che ci puoi ritornare con la stessa forza, con la stessa maniera di incidere di prima. Cioè io, se Mandzukic domani dovesse arrivare a Torino, non credo che vedremmo lo stesso, che vedremmo lo stesso giocatore quello di Allegri, quello che faceva il campo tutta fascia, quello che
l'ultima
andava a rinviare.
Versione di Mandzukic non somigliava a esatto, quella migliore del 4-2-3-1.
Ricordiamoci quello, e unendo un po' tutti questi indizi, secondo me per questo motivo.
Poi ci sono gli stimoli,
che,
ragazzi, gli stimoli sono importanti.
Vero,
dopo un po' cambiare aria fa bene. Poi
può fare bene,
ci sono
o può
matrimoni
fare male
che vengono consolidati attraverso altre dinamiche.
Esatto.
Tra Ronaldo e la Juve, ad esempio, nella il chiaro esempio, no? Si parlava addirittura qualche settimana fa di un mercato legato al portoghese.
Sì.
Ci sono altre situazioni invece che vanno verso una direzione opposta. Il volere di Andrea Pirlo in questo caso è
può essere determinante,
stato decisivo, come quello di Maurizio Sarri per Mario Mandzukic. Se fosse rimasto Massimiliano Allegri, Mandzukic sarebbe un giocatore probabilmente ancora da Juventus.
Probabilmente sì, probabilmente anche Emre Can. E non so, sarebbe curioso adesso cercare di capire e pesare la Juve con
e con Maurizio Sarri, credo Higuaín ancora in rosa, se non altro.
Probabilmente sì,
cioè,
oppure no,
la scelta
però Milik. È giusto che l'allenatore incida e che si prenda le sue responsabilità, che sia messo nelle condizioni di prendersi delle responsabilità. Così se poi sbagli, hai sbagliato, dici guarda, io ho puntato su Milik, non è stato all'altezza, colpa mia. Così invece rimane quel senso di incompiutezza, si può dire così, di Maurizio Sarri, che ha terminato questa stagione, non ha fatto bene, e però secondo me può recriminare, perché dice io non ho inciso sul mercato, io volevo quello, non è arrivato, volevo Jorginho, non è arrivato, volevo Emerson Palmieri, non è arrivato, volevo Milik, non è arrivato, e ho giocato con questa squadra che non era troppo nelle mie corde, mi rimane un pochino qua, non digerisco il fatto che ho fallito, tra virgolette, una delle chance più importanti della mia carriera, tra virgolette, tra mille virgolette, però è stato esonerato. Quindi, evidentemente,
un altro che è stato esonerato è l'allenatore più vincente in Italia degli ultimi 10 anni, Massimiliano Allegri.
È vero,
che è ancora senza squadra.
Ecco, io tra le due,
anche lì un altro paradosso.
Tra i due esoneri, ho faticato più a capire quello di Allegri che quello
sì,
di Sarri.
Sì, decisamente.
Quello di Sarri era più fisiologico, quello di Allegri è stato meno fisiologico, secondo me, più dettato da un'idea di voler ancora evolversi, di voler provare a fare ancora di più, troppo, e alla fine poi sei tornato al poco. Mentre invece accontentarsi, anche lì tra virgolette, di quello che stava facendo Allegri avrebbe potuto avere un senso, no? Forse quel ciclo di Allegri non era così finito, o meglio, avrebbe potuto continuare a vincere, magari avrebbe potuto continuare a fare meglio anche di Sarri in quest'ultima stagione. Chiaramente è difficile parlare poi coi secoli, ma però è andato via un po' a sorpresa e chi l'ha sostituito è stato esonerato, quindi alla fine ci si aspettava di più da Sarri, innegabile.
Senza dubbio davvero. Luca D'Enna ci dice qualcosa, sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca D'Enna.
Eccolo.
Io, se fossi stato nella Juventus, avrei fatto un pensiero a Ciro Immobile.
Ciro Immobile.
Uno, perché è un bomber di razza e l'ha dimostrato sempre in questi ultimi anni. Secondo, anche perché è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e di conseguenza sarebbe stato ottimo per la lista Champions. Però sicuramente la Juventus avrà fatto le sue valutazioni.
Ah, io ricordo,
c'è il problema, l'ho detto.
Ce l'abbiamo.
O di Suarez o di Dzeko, avrei fatto un pensierino a Caputo, come
Ciccio
il Padovano
Caputo.
Perché?
Perché?
Padovano.
Belle suggestioni le tue, Luca D'Enna. Io di Immobile ricordo, seguivo la primavera di Luciano Bruni. Tu sai bene di cosa sto parlando, tu al seguito della Juventus da molti anni. Lui incredibile, davvero giocatore straordinario. Poi un nostro direttore, possiamo fare il nome, Massimo Corcione,
facciamo,
a Sky Sport,
facciamo.
Ricordo che disse nei primi periodi di adattamento quasi di Immobile al Genoa, disse, non particolarmente positivo quel periodo per lui, disse: guardate che questo è un animale da gol, e lo dimostrerà a tutti, perché è bestiale sotto porta e ha quel killer instinct che fa la differenza. Vabbè. Insomma, la carriera di Immobile
e anche quella di Massimo Corcione, uno che di calcio ne conosceva tanto e
in un periodo difficile, molto difficile per Ciro Immobile.
Beh, ma tra l'altro napoletani tutti e due,
Torre Annunziata, Immobile
e di Napoli, Massimo Corcione, probabilmente ha avuto modo di conoscerlo anche in giovane età, è vero, lo intravedi forse da giovane, quell'istinto del gol, poi magari puoi perderlo a tratti in alcune situazioni, però poi ce l'hai sempre dentro, e l'ho dimostrato Immobile, diventando assoluto protagonista alla Lazio.
Magari la Juventus non avrebbe avuto quello spazio.
Sì, Scappadoro. Però è vero, Immobile poteva essere un nome da Juve, però il problema rimane sempre quello, andare a trattare con Lotito, complicatino, se non complicatissimo.
Bottega di lusso, quella della Lazio. Allora, ma se rimane Douglas, Bernardeschi, non siamo un po' troppi sulla fascia?
Secondo me uno tra Douglas e Bernardeschi va via. Non so chi, non so come, ma uno dei due...
Quella sensazione è questa.
Se non entrambi, ma al momento direi uno dei due, poi vediamo.
Parleremo domani di stadio, qui a Terzo Tempo, quindi questo... Focus è rimandato, ma solamente
se lo godrà Gigi Schifo.
Esatto, con la presenza di Gigi Schifo. Allora, ciao ragazzi, Andrea da New York ci scrive: ma chi dice che la dirigenza non stia lavorando su un altro giocatore che non sia stato reso pubblico? Forza Juve sempre, quindi si aspetta la sorpresa.
Può essere un'ipotesi, io la trovo un pochino non troppo percorribile, se i nomi di tutti i media maggiori convergono su Suarez e Dzeko, dubito che la Juve possa andare a prendere Milik domani mattina. Poi è stato un nome comunque trattato, ecco, non credo che possa arrivare la sorpresa Immobile, ci vogliono dei tempi, ci vogliono delle vere e proprie trattative con l'entourage, con gli agenti, anche con un'altra società che impone alla fine che prima o poi la notizia esca, no? difficile tenere sotto traccia tutto. È stata molto brava la Juve a farlo per McKennie, perché ricordiamoci che McKennie fino alla settimana scorsa o poco prima non era mai stato neanche menzionato come possibile arrivo alla Juve, è uscita un po' a sorpresa sui media tedeschi, su Sport 1 se non erro, riportata poi da Gianluca Di Marzio una volta che poi è stata sdoganata in Italia, è arrivata anche la conferma della Juve e nel giro di pochi giorni si è chiusa questa operazione che era già di fatto più che impostata, no? Era già quasi definita, mancavano veramente gli ultimi dettagli, i bonus sul prezzo del prestito con riscatto, e McKennie poi ha preso l'aereo e ha volato da Düsseldorf qui a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus.
Come te lo aspetti il centrocampo pronti via contro la Samp?
Allora, me lo aspetto a 3, quindi mi aspetto un prudentino 4-3-3 in attesa poi
Prudentino. 4-3-3 è un modulo spregiudicato sulla carta.
Spregiudicato sì,
prudente
però...
dal punto di vista del cambiamento.
Esatto, in linea col passato, esatto, quindi mi aspetto un 4-3-3, anche se non sono convinto al 100%, ma se devo scommettere, come detto prima, vado sul 4-3-3. E a centrocampo non so bene l'ordine, ma mi giocherei sicuramente Arthur.
Ah.
Sicuramente Bentancur... sulla terza
maglia. Da
appaltare
una terza maglia, al netto del mercato che è ancora in piena evoluzione.
Esatto, esatto. Non so se già McKennie sia pronto.
Quindi fuori Rabiot.
Ecco, forse... ecco,
dall'ultimo 11 ideale.
Stavo
dai.
Riflettendo su Rabiot, che magari vi sta anche un pochino di continuità.
Ramsey è accantonato?
Al momento forse sì, anche perché non
giocatore
so...
giocatore in grado di avere mercato, tra l'altro.
Sì, di avere mercato, soprattutto in Inghilterra, non so al momento quanto sia a che punto sia di condizione, secondo me non è ancora vicino al 100%. Guarda, forse ti direi Rabiot, però avrei anche questa variabile McKennie che mi stuzzica.
Sarebbe un centrocampo per due terzi nuovo, bella azzardo.
È vero, no, di sicuro non andrei su tre nuovi su tre.
Tre su tre
nuovi, troppo, due su tre sono tanti, però... Forse è il momento di sterzare e di usare un po', forse.
Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Sì, Emiliano da Modena.
Brava,
non
Jacopo,
sono assolutamente d'accordo con la vostra analisi fatta su Max Allegri, che per carità un ottimo allenatore, un ottimo uomo di calcio, che però onestamente ci ha regalato 5 anni di noia totale. Fino a quando ci regali 5 anni di noia totale, mortale, però ci porti 5 scudetti, 2 finali di Champions, ok. Quando poi arriva un signore che si chiama Cristiano Ronaldo e tu giochi nello stesso modo in cui gioca, non lo so, il Frosinone, con tutto il rispetto degli amici di Frosinone, onestamente l'asticella un po' la devi alzare. Poi, sinceramente, dopo quella partita con l'Atletico Madrid, io mi sarei aspettato che spaccassero il mondo. Quindi quella partita mi ha dimostrato che le potenzialità c'erano, che la squadra aveva la possibilità di, non dico di vincere la Champions, ma sicuramente di arrivare in finale. Ha fatto due partite con l'Ajax vergognose, cioè aspettiamo prima non prenderle, cioè, secondo me è questo che ha fatto spazientire un po' la dirigenza.
Benissimo.
Bianconera, e ha portato poi alle dimissioni di Allegri.
Grazie Emiliano, cerchiamo di restare tra i 30 e i 40 secondi,
più che dimissioni esonero. Perché di fatto la Juve poi ha continuato a pagarlo.
Esonero.
Esonero, esatto.
Di fatto.
Io sono d'accordo su alcune cose e non d'accordo su altre. Sono d'accordo sul fatto che, secondo me, l'atteggiamento proprio lì, hai detto bene, dopo quella vittoria incredibile
contro
in rimonta al ritorno contro l'Atletico, mi aspettavo un altro tipo di Champions e non subito andare a perdere così contro l'Ajax.
Però ti ricordi la gara di andata? Non andiamo troppo indietro.
Sì.
Però la gara di andata, sostanzialmente, la Juventus rischia di vincerla facile, ecco.
Sì.
E poi prende il gol per quell'incredibile infortunio di Cancelo, se non sbaglio.
Sì,
che
sì,
perde
sì,
palla,
sì, sì, sì.
E pareggia una partita che poteva andare andare diversamente.
È vero, è vero. No, chiaro.
Poi
detto
al
questo,
ritorno
io non...
l'hai giocata male.
Sì, non sono così critico con Allegri. Cioè, a me non è un allenatore che ha dato l'impressione di rendere la Juve molto noiosa. Era un allenatore molto pragmatico, molto concreto. Poi abbiamo visto l'anno successivo, cioè quest'anno, quando si è voluto puntare veramente sullo spettacolo con la stessa squadra, dicevi tu, diceva il nostro ascoltatore, con Cristiano Ronaldo, Sarri non è che abbia fatto tanto di più, soprattutto dal punto di vista dello spettacolo, ha fatto decisamente di meno dal punto di vista dei risultati. Quindi un po' questo mi ha fatto rivalutare Allegri. Anch'io ero convinto che magari avrebbe potuto fare di più con Cristiano Ronaldo, però il fatto che un allenatore che puntava molto sullo spettacolo, sul gioco, abbia faticato tantissimo quest'anno come Sarri, mi ha fatto un pochino ripensare ad Allegri e dire, sai che alla fine poi due finali di Champions in 5 anni, 5 scudetti e svariate Coppa Italia sono un bel bottino. Ogni tanto è vero qualche partita un po' soporifera, un po' non da Juve è stata giocata, però gli allenatori vanno valutati più sui risultati che su altre cose.
Stavo pensando, allora, visto che stiamo ragionando sulla la Juve che parte e comincia il campionato il 20, no? Con Pirlo in panchina, ragionavo sulla prima Juventus di Conte con Pirlo in campo. Juve-Parma, ricordi?
Sì, Juve-Parma 4-1?
4-1, sì, rete di Giovinco,
okay.
su calcio di rigore, la prima allo Stadium, ce la ricordiamo benissimo, grande entusiasmo. La Juventus parte col 4-2-4.
Il marchio di fabbrica di Conte
che
sì.
poi vira drasticamente insomma in maniera definitiva sul 3-5-2
intelligentemente anche.
Parte con Buffon tra i pali, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie in difesa, centrocampo a due ovviamente con Marchisio e Pirlo.
Pirlo a due
che poi appunto diventa lui invece la guida, no? Il timone di quel centrocampo a 5, diciamo così, o a 3. Poi Pepe, Del Piero e Matri con il tabellino recita Giaccherini
forse
nel 4-2-4, esatto.
Sì 4-2-4
che insomma, possiamo anche riassumerlo in un 4-4-2, no?
Sì di
se fatto abbassi, 4-4-2. Se abbassi Pepe e Giaccherini,
esatto
hai Del Piero e Matri prima e seconda punta.
Un po' di nostalgia
di questa squadra. Di nuovi chi c'è? Pirlo,
sì,
Pepe semi nuovo, in realtà arriva un po' prima, c'è Lichtsteiner, c'è Giaccherini, se non sbaglio.
Giaccherini, sì.
Quindi sono 3 o 4 unità. Uh-huh. E poi l'ingresso in campo di Krasic e di Vidal al 22esimo. Altra
e poi segna,
novità.
Forse. Se non erro, segna.
Lui segna in questa partita.
Mi pare che segni al debutto.
La terza rete.
Ecco.
Al 26 ecco. Minuti dopo l'ingresso in campo.
Me lo ricordavo.
6 minuti dopo l'ingresso
in campo. Ecco, un McKennie.
Ti aspetti un McKennie in campo.
Mi aspetto un McKennie che entra e magari segna come Vidal. Dai, al
e
debut.
Poi l'ingresso in campo di Mirko Vucinic.
Mirko Vucinic.
Sempre nella ripresa.
Però.
Beh, insomma, un parallelismo che può avere un senso. E soprattutto dei punti di contatto, no? Pensando una squadra che dovrà cucirsi addosso il vestito tattico migliore anche sulla base di qualche esperimento riuscito o meno.
Ma è giusto che l'allenatore magari inizi in un certo modo, poi magari cambi, sperimenti, capisca. Cioè, secondo me Conte, Vidal aveva idea di iniziare a utilizzarlo un po', fargli fare la riserva. Ha visto che era un giocatore devastante, ti segnava, ti faceva tutto il campo. Dalla partita successiva o poco più, Vidal è diventato un titolare della Juventus. A quel punto Chi tengo fuori? Marchisio, Vidal, Pirlo non si può, Marchisio in quelle condizioni nemmeno, e alla fine poi ha virato mi pare sul 4-3-3, poi è passato al 3-5-2. Comunque un allenatore deve essere molto intelligente, capire i punti di forza della squadra, i giocatori che devono giocare e quelli che possono anche non giocare. Ecco, Pirlo questo probabilmente lo sta facendo alla continassa, e poi diamogli qualche partita per cercare di farlo anche in campo, magari partirà col 4-3-3, poi sperimenterà, magari passerà al 3-5-2, al 3-4-1-2, da capire anche la convivenza degli attaccanti in base anche a chi arriverà e chi no, cioè sono tante cose, tante chiacchiere, ma poi contano i fatti li dovrà fare Pirlo in base ai giocatori che avrà a disposizione e tante altre situazioni.
Sarà veramente un work in progress anche dal punto di vista tattico.
Sì, allora. Anche perché lui non ha dogmi, perché non ha mai allenato, quindi non ha dei dogmi tattici, quindi è
se li creerà oppure no?
No, secondo
me sembra abbastanza elastico.
Tavola d'argilla sulla quale la Juventus può iniziare a scrivere la sua nuova avventura, quindi non ci sono preclusioni, non ci sono sistemi di gioco di riferimento, quindi Pirlo secondo me si adatterà alle caratteristiche che avrà la Juve. Mai un allenatore come Pirlo, che è nuovo, può adattarsi bene alle caratteristiche dei suoi giocatori.
Certamente. Ultimi messaggi che leggiamo insieme. Allora, salve, se Sarri avesse detto Roberto Carlos, Xavi, Ronaldo e brasiliano avrei capito, ma Milik, Jorginho, Emerson, Palmieri, dai, non sarebbe cambiato nulla. È ancora l'allenatore che perde le competizioni. In albergo, ci scrive un nostro amico che non si firma. 5 anni di noia totale, no? Io mi sono divertito tantissimo negli anni di Max Allegri, Lorenzo
da Roma. Nel finale
di
Champions, ragazzi, io vi dico una cosa: non ci arrivi in finale di Champions per caso, e non ci arrivi due volte in 3 anni per caso, assolutamente no. Vuol dire che hai costruito, vuol dire che hai progettato, vuol dire che hai investito. Se arrivi in finale di Champions 2 anni, e quindi a Max Allegri va dato tanto merito. Magari non era la Juve più spettacolare di sempre, però era una Juve che ha fatto il suo, ha fatto anche più del suo, secondo me.
Chiudiamo con questo ricordo doveroso da parte nostra. 31 anni fa la scomparsa dell'indimenticato Gaetano Scirea. Noi torniamo indietro invece di 365 giorni. Lo scorso anno tu qui in studio con Giulia Borletto avete intervistato Salvatore Giglio, che insomma è memoria storica, fotografica, anche di Gaetano Scirea. Sentiamo questo contributo con Fabio Elena inviato alla mostra, e vi salutiamo appunto ricordando Gaetano Scirea.
Colleghiamo con il nostro Fabio Elena. Ciao.
Ciao Fabio.
Ciao a tutti.
Raccontaci dove sei, raccontaci, hai 5 minuti.
Sì, sono qui ad Acquiterme.
Tutti i tuoi.
Sono qui ad Acquiterme in provincia d'Alessandria, dove oggi appunto c'è questo grande evento dedicato a Gaetano Scirea. Uh-huh. Qui adesso tra qualche minuto alle ore 17 ci sarà un evento all'interno della biblioteca comunale. Sì. Ci sono le foto di Salvatore Giglio, tutte le foto della carriera di Gaetano Scirea. Ho la fortuna di avere qui proprio qui Salvatore, che adesso gli faccio una domanda io, poi ve lo lascio
vai,
per gli ultimi
lo
minuti.
Conosciamo
vai,
molto
vai,
bene Salvatore Giglio e credo che un po' tutti quelli che ci ascoltano sì. Lo conoscano.
Ok, Salvatore, intanto ti mandano i saluti, se ci racconti tu brevemente cosa rappresenta questa mostra.
Questa mostra, quando mi hanno detto di organizzarla, l'ho organizzata con molto piacere e anche un po' di emozione. Niente, le foto che ho scelto raccontano la semplicità di questo grande campione. Qui non troverete foto di effetto, di luce, controluce, queste e quell'altro, ma il suo quotidiano, da calciatore, da uomo, da padre, da marito. Mm-hmm. Niente, è una mostra per riscoprire Gaetano Scirea, com'era.
Salvatore, ti chiedo una cosa al volo, 30 anni fa, da 30 anni non abbiamo più Gaetano Scirea, quanto ti manca come uomo?
Ma io, attraverso le mie foto nel mio archivio, lo vivo tutti i giorni, lo sento, perché guardando le sue foto vive con me, nella mia stanza dell'archivio.
Vive nella stanza dell'archivio di Salvatore, ma vive sicuramente nel cuore di tutti noi. Qui tra qualche minuto inizia la mostra e direi che ci possiamo sentire eventualmente con i prossimi collegamenti.
Assolutamente
okay, grazie.
Sì. Grazie ciao. Fabio, grazie ciao Salvatore.
Grazie ciao. Fabio.
È stato un piacere e un onore ospitarvi qua.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.